suo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
E sono due, seconda vittoria di seguito per la Juventus in campionato, che crea tanto e capitalizza abbastanza. Resta il mal di gol, la Juventus non è ancora guarita ma continua bene la convalescenza. Buonasera a tutti, un saluto ad Alberto Mauro.
Buonasera, anche un po' di mal di gol, vedi con la sciarpa, un po' di... No, ieri faceva un discreto discreto freddo.
Quanti gradi meno?
Non lo so, non l'ho voluto sapere, ma finita la partita io facevo fatica a digitare sul computer perché... No, faceva veramente tanto freddo, o forse era il primo vero grande freddo a cui non eravamo proprio abituati. Magari uno è andato vestito un po' troppo così leggero, superficialmente. Ieri picchiava. Ieri picchiava, picchiava anche la Juve, e ha picchiato con...
12 volte in porta ha picchiato durante la partita.
12 volte in porta, 27 tiri a 0, però poi alla fine soltanto due gol. Se tu la leggi con il risultato, seconda vittoria consecutiva, 2-0 senza incassare reti, ottimo. Però se tu la vai a leggere sulle occasioni create e le occasioni poi concretizzate, tanta mole di lavoro alla fine poi per fare due gol. Quindi bisogna lavorare in questo senso, perché la Juve ieri ha dominato il possesso palla, mi sembra, vado a memoria, sul 70%. Ha dominato completamente, annichilito il Genoa dal punto di vista delle occasioni create, però poi alla fine ha vinto solo 2-0 con un 1-0 che è rimasto in ballo fino all'82. Quindi di fatto è stata... quasi tutta
sulla
la partita
carta,
sul 1-0,
pensando ai tiri globali deve tirare 13 volte e mezzo per fare gol.
È un po' tanto per una squadra che ambisce a certi palcoscenici. Bisogna migliorare da questo punto di vista. Intanto crearle è già un bel punto di partenza. Se poi però riesce a concretizzarle meglio, insomma, tanto di guadagnato. Riesce a spendere meno energie e ottenere di più. Ieri Morata di nuovo male, Dybala è riuscito a lasciare il segno nel finale, Ken anche lui molto male. Insomma, gli attaccanti veri, i centravanti veri di questa Juve non girano, bisogna un attimo fare dei ragionamenti da questo punto di vista, secondo me.
Girerà questa sera con noi il 5-5, ovviamente, con i 5 punti esclamativi che ci lascia questa sfida vinta dalla Juventus contro il Genoa di Shevchenko, e i 5 punti di domanda. Questa volta li mettiamo insieme per comodità. Ma sì, la grande domanda che ci porteremo dietro per quanto riguarda tutta la puntata, apriamo con il quesito.
Ma Ferrero? Ah no, vabbè, dopo, parliamone dopo.
Ferrero adesso è, come dire...
agli arresti,
esatto,
è in prigione.
È al fresco, diciamo. Questo, così, per usare un'altra metafora, però non ci scherziamo troppo.
No, non ci scherziamo, bancarotto e reati finanziari che hanno nulla a che fare con la Samp, questo va specificato, si è già dimesso dal ruolo di presidente della Samsung, una notizia che ha un po' sconvolto
il mondo del calcio in generale, perché
quando è uscita, riportata dall'ANSA, esatto, insomma, oggi pomeriggio abbiamo avuto tutti un sospiro di sorpresa, perché non ce l'aspettavamo.
Molti si interrogano anche sul futuro, appunto, della società, ricordi, sì, gli abboccamenti, tutto quello che si era detto ormai parecchio tempo fa per quanto riguarda Viale, una cordata, e poi i problemi giudiziari che non sono i primi per quanto riguarda l'ex presidente, anche se lo è di fatto ancora, perché ha rinunciato a tutte le cariche formalmente, ma rimane ancora numero uno della Sampdoria, Ferrero. Detto questo, notizia ovviamente del giorno che abbiamo detto, abbiamo riportato,
certo,
e avanti così. Dicevo, la domanda è la seguente: allora, se l'obiettivo è quello di arrivare in zona Champions, adesso
facciamo due calcoli.
Distante 7 lunghezze.
Calcolatrice.
Tra l'altro,
goniometro.
Ci sono 4 squadre in 4 punti, che sono le prime 4.
Che viaggiano a un discreto
ritmo.
Un
gruppo di testa, facendo un discorso ciclistico, che va avanti. Il gruppo maglia rosa.
Ok.
O maglia gialla.
Maglia tricolore.
Chiamiamolo così, che è
maglia
meglio,
tricolore.
Maglia tricolore avanti. Mm-hmm. E sono tutte lì, perché 4 squadre in 4 punti. Insomma, addirittura ci sono 4 squadre che possono contendersi il titolo d'inverno. Io non ricordo a memoria un discorso del genere.
Una situazione
intricata,
però anche giornalisticamente divertente.
Molto bello,
perché
certo,
è chiaro che c'è molto pathos. C'è anche il Milan che perde in testa nella stessa giornata in cui perde il Napoli. Quindi secondo me ancora i giochi scudetto non sono assolutamente fatti. E
c'è
anche quelli...
la prima buona inseguitrice, che è la Juventus, che sale al quinto posto, che però dista 7 lunghezze.
Esatto.
Dalla zona Champions, quindi dal punto di vista delle proporzioni c'è un po' di vuoto, ecco.
C'è parecchio.
Tra la quinta e la quarta.
Tra l'altro appaiandosi alla Fiorentina, staccando, questo secondo me è un discorso anche da fare, no? Staccando Roma e Lazio, che chi se lo aspettava, a inizio stagione, le avresti, no? Sicuramente date più alte, anche la Juve l'avresti data più alta,
almeno due punti, per carità.
Però soprattutto lì, la Roma con Mourinho, io me l'aspettavo un pochino
la
più
Lazio
avanti
con Sarri?
Anche la Lazio con Sarri, però tra le due avrei dato forse
il
Verona
dei miracoli a 23, grande, Bologna a 24 Verona, e così via. Vabbè,
quindi quinto posto in comproprietà con la Fiorentina. Però, come dicevi tu, giustamente il quarto posto è lontano, non è dietro l'angolo, e soprattutto in questo momento il quarto posto lo sta occupando una certa Atalanta.
Esatto.
Che è una squadra complicata.
Molto.
Molto complicata, e non è proprio scontato fare la corsa sull'Atalanta, perché di fatto in questo momento lo fai sull'Atalanta, poi vedremo cosa succederà, se magari poi...
Esattamente, sulla carta come le altre tre, e quindi Napoli, Milan e Inter può giocarsi il titolo.
Sì,
poi,
esatto.
Detto questo, insomma,
la Juve secondo me ancora parlare di titolo mi sembra esagerato.
Se la Juventus riuscirà ad arrivare in quel gruppo lì, tutto è possibile.
Assolutamente.
Adesso
sì,
è opportuno avvicinarsi. Noi abbiamo considerato la quota, esatto, Champions 81.
Ok, quota Champions 81,
anche se è una quota molto alta, perché lo scorso anno la Juventus va in Champions a 78.
Esatto. Io
tu hai fatto una quota importante,
sì,
diciamo,
tra il 78 e l'81, vedendo anche come viaggiano queste qua, difficilmente le prime squadre riusciranno a mantenere esattamente questo stesso ritmo nel girone di ritorno. Detto questo, più o meno la quota Champions si aggira tra i 78 e gli 81, più
mettiamo
o meno.
81?
Mettiamo 81 per esagerare,
per essere larghi anche nella considerazione,
esatto.
Quindi questa è una stima abbastanza
così, ce la siamo fatta prima.
Ecco, la Juventus deve, ora è 27, deve arrivare a 54.
Ok.
Ci sono 22 partite da giocare.
Sì.
E quindi deve vincere 18 su 22.
Esatto, se la Juve
è tanto,
vince
è
tantissimo, deve vincere tutte tranne 4. Però se la Juve ne vince 18 su 22, ha... Non dico la certezza, ma
sì, dai, 81.
Diciamo una ottima probabilità, un'ottima probabilità di andare in Champions. Se non ne vince 18 su 22, che sono tantissime,
sono tante,
perché ci sono anche i pareggi.
Se fai quota
cari
78,
miei,
allora possono diventare 17 su 22.
Esatto.
E sono comunque tante.
E sono comunque tante.
Poi ci
17.
Sono i pareggi eventuali e le eventuali sconfitte.
Comunque, ballano tra le 17 e le 18
vittorie.
È un
ruolino quasi da scudetto.
È un rullino, sì.
Se tu arrivi a vincere 18 su 22, a questo punto ne vinci le altre 2 o 3 e ti vai a giocare
certo,
il titolo. Se arrivi con quell'inerzia lì,
sì,
è chiaro.
Detto questo, vedendo le statistiche della prima parte di stagione, dici ma quando mai? Però magari se inizi a guardare gli ultimi risultati,
primo,
dici beh,
gli ultimi
beh,
risultati.
Beh,
secondo,
beh,
il modulo che è cambiato,
esatto,
e sembra dare garanzie.
Il recupero di alcuni giocatori, l'equilibrio.
Quarto, il mercato. Non sottovalutiamo questo.
Non lo sottovalutiamo, non so se e quanto possa arrivare dal mercato, ma è chiaro che se arrivasse, faccio un nome?
Fallo.
Vabbè, se arrivasse un Vlahovic, secondo me.
E se arrivasse un Cavani?
Se arrivasse un Cavani non mi dispiacerebbe, non mi dispiacerebbe.
Magari ti va on fire per quei 2-3 mesi, inizi a segnare.
Ma poi al di là che è on fire, no, ma ieri Cavani in campo dal primo minuto. Secondo te Cavani è vecchio,
vabbè,
certo, è vecchissimo. Ieri Cavani titolare.
Deve farti 6 mesi, non te ne devi
dimmi quanto
di più
finiva la partita, dai.
Sicuramente un paio di gol li grigliava, così occhio
li grigliava,
però non potremmo mai avere la certezza.
No, però quel che stiamo dicendo è che la Juve ha un oggettivo problema in attacco, e questo lo dicono le statistiche, non lo diciamo noi. Segna poco, segna troppo poco, segna pochissimo, paragonata alle concorrenti.
È più giovane di un anno rispetto a Dzeko, Cavani.
Sì. Dzeko griglia,
griglia ancora.
Cavani ha sempre grigliato, sia fuori dal campo con i suoi compagni.
Grigliare lo diciamo qui in Piemonte, ma non solo forse in Piemonte.
Vabbè, non lo so, ma
segna
si dice
parecchio
un po' ovunque. Segna, è uno che, insomma, la porta la vede. La Juve ha un problema oggettivo rispetto alle le concorrenti, diciamo, per la zona Champions, ma anche più su, ma anche più sotto. Cioè la Juve segna molto, molto poco anche rispetto ai suoi standard. Le manca un centravanti di peso. È chiaro che Dzeko, Cavani, Vlahovic, vabbè, è abbastanza banale dirlo, però giocatori di questo genere farebbero, secondo me, consentirebbero alla Juve di colmare le lacune, il gap che ha con i gol, perché Kane e Morata in questo momento non stanno dando alcun contributo. Ieri, tra l'altro, quasi sembrava veramente quasi una presa in giro, no? Morata, reazione, ammonito, Allegri che lo toglie,
certo,
subito, perché lì rischi di andare a parare anche con un rosso, era abbastanza nervoso Morata, ha sbagliato almeno 4 occasioni clamorose, lo toglie, Morata si incazza uscendo, manda quel paese Allegri, Allegri gli dice stai zitto, stai facendo casino, si siede Allegri, entra Ken, 10 secondi si prende un giallo abbastanza...
Ah, vabbè, dai. Vuoi sentire? Allora, ci sentiamo la reazione
per fare,
di,
sì, il riassunto
di Allegri al cambio di Morata.
Vai,
la
vai,
numero
vai,
5,
vai, sentiamolo.
Pronti,
sentiamolo.
Così almeno
dai,
siamo
dai,
didascalici
dai,
con il
dai,
tuo racconto.
Dai,
Albi.
Dai, via, via, dai. Ecco. Vabbè,
tra pochissimo.
Sta arrivando.
Tra pochissimo, ricorda un po' però il siparietto.
Sembra la fotografia della partita degli attaccanti
Morata,
della Juve.
Con Biraschi, se non sbaglio, un duello in mezzo al campo. Lui reagisce, si prende un giallo rispondendo anche con proteste a Chiffi.
Però è nervoso, perché avesse
molto
fatto
nervoso,
due gol non sarebbe successo.
Quasi si minacciano i due.
Sì, sono quegli episodi che sono frutto e figli anche dei gol mangiati. Perché poi un attaccante quando sbaglia due o tre gol inizia a patirlo.
A quel punto Allegri lo richiama.
E lì ha fatto bene. Un po' prudente Allegri, ha tolto anche Pellegrini perché aveva preso un giallo. Ha tolto due giocatori per due gialli.
Pellegrini
è una cosa
ieri
insolita.
Male.
Ieri mi è piaciuto, l'avrei visto volentieri anche nel secondo tempo, però è anche un,
sì,
un
cambio
dato,
nell'intervallo per il giallo da parte di Allegri.
Un dato da studiare,
capita quasi mai.
Capita raramente, due giocatori sostituiti per due gialli, entra Ken e Ken si fa ammonire in maniera becera, diciamo becera.
Tra il giallo di Ken e il giallo di Morata, il giallo a Morata, succede questo e lo spiega Max Allegri nel post partita.
Sentiamo.
Lo sapevo che aveva quella reazione, era nervoso e in quel momento lì gli ho detto ti ho tolto perché sennò prendevi un'altra munizione. Ho detto no, ma non ho fatto niente, ho capito non ho fatto niente, ma se hai preso la munizione eri nervoso, io che ne so, ti ho tolto, non c'era nessun problema, poi si è calmato, non è successo niente.
Ecco, chiarissimo, no? I toni sono stati un
chiaro.
Po' diversi, tra
in
l'altro
campo...
è arrivata la risposta di Morata oggi che ha detto basta polemiche.
No, ma sono cose che... cioè... è giusto che ci siano
a mezzo social,
io in campo voglio un attaccante che si incazza, voglio un allenatore che ti manda a quel paese se è il caso, è giusto che sia così, le situazioni molli in campo secondo me non servono, è giusto anche che dal campo poi le situazioni si chiudano lì, è inutile trascinarle, però anche perché non è successo niente, Allegri l'ha tolto, Morata era un po' arrabbiato per quello che è successo in campo, un po' anche per la bocciatura, si sono detti
un
due
po'
cose.
Il momento
Allegri ha detto stai zitto, stai facendo casino, c'ha ragione, ma sono quelle situazioni che capitano.
Ti ho tolto perché stavi facendo,
stai facendo casino,
casino. Certo.
Allora lì secondo me aveva pienamente ragione Allegri,
ma ci sta,
Morata,
poi rischi
ci su Pellegrini qualche dubbio in più, però chiaramente è lui che ha il polso della situazione, ci sta.
Allora innanzitutto noi abbiamo fatto una quota Champions molto alta,
molto
l'ho detto
alta.
Lo scorso anno era 78, lo sappiamo bene perché ci è arrivata la Juventus.
Vogliamo,
è anche vero che
sicuri,
che 83 si vincono gli scudetti, è capitato anche questo.
È vero.
Quindi, ecco.
Però bisogna anche valutare il ritmo di Inter.
Bisogna valutare
Milan e Napoli stanno viaggiando a un ritmo abbastanza alto. Quindi.
C'è un nostro amico che ci dice, secondo lui la quota scudetto è 80, mi sembra un po' bassa.
Un po' bassina, secondo me sarà, adesso non voglio ma più o meno 86-88 potrebbe essere.
Ecco, tra 85 e 88 anche io penso.
Sì, più o meno.
Adesso
la
proiezione
andando a spanne, ragazzi,
potrebbe essere quella.
Non ci crocifiggete, stiamo andando a spanne, stiamo facendo dei ragionamenti
poi
insieme a voi.
Non possiamo saperlo adesso.
Esatto.
Quanto
poi,
andrà, quanto il andrà veloce il campionato.
Il Napoli comunque con delle assenze importanti, ha iniziato a rallentare, ha perso contro la... Quindi le cose, poi ci sarà la Coppa d'Africa, che sì, insomma, non... cioè, ci sono tante variabili che in questo momento noi non possiamo considerare, le valuteremo poi quando succederà. Intanto la Juve, ma questo lo sapevamo, ha piazzato un gran colpo. Lo sapevi? La Juventus
sì,
Women.
Sì, certo, ho letto, poco fa.
Una ragazza molto interessante, si chiama Giulia Grosso, e non è parente di Fabio, questo se qualcuno si fosse
interrogato su
quello. Ieri era allo stadio a vedere la partita contro il Genoa e già lì qualcuno ha drizzato le antenne, ufficializzato poche ore fa, insomma, canadese, classe 2000, canadese, numero 15, nuovo rinforzo per Montemurro, insomma. Una bella giocatrice, bella giocatrice.
Andiamo a sentirci qualcosa invece in regia e poi partiamo con il 5 e 5.
Ah, avevo giusto fame.
Ciao ragazzi, Peppe da Salerno.
Peppe.
Per me la Juve ancora non è guarita. Perché
non è guarita.
Le squadre affrontate erano comunque di basso livello. E anche l'atteggiamento di Allegri lo manifesta. Il togliere Pellegrini a fine primo tempo per paura di essere espulso significa proprio di aver paura di non venirne a capo. quella paura che si sente finché non fa il secondo gol, che può succedere sempre qualcosa di negativo. Non so come la pensate voi.
Sono d'accordo, sono proprio d'accordo. Cioè, io Morata l'avrei tolto subito, l'avrei tolto anche prima, l'avrei tolto immediatamente. Pellegrini...
Ma lì non c'è solo il giallo.
Sì.
Lì c'è anche la volontà di far giocare Cuadrado, chiedo scusa, Alessandro, sì, di non però, perdere troppo,
sì, ho capito,
il giocatore.
Però... Pellegrini va via in prestito, Pirlo che gli dice scusa ma dovresti andare a giocare e se ne va,
così.
Se ne va proprio così. Cioè Pellegrini adesso è arrivato alla Juve, è rimasto, ha giocato ogni tanto, ha fatto veramente una partita, una buona partita.
Ieri era titolare.
Ieri era titolare, ha giocato una buona partita, probabilmente la migliore sua.
E magari contro il Venezia rivedremo ancora lui dal primo
fallo
minuto.
Fallo giocare tutta la partita, c'è un ragazzo, c'ha un Marcantonio, corre come un cavallo. Però, e fagli fare 90 minuti.
Non credo che il giallo abbia inciso in questo, cioè nel senso, ok, sulla sostituzione,
ma
tra un tempo e l'altro probabilmente è una sorta di turnover.
È una sorta di turnover, a me...
Un turnover ingiallito, cioè nel senso c'era anche il giallo di mezzo.
A scuola calcio mi insegnavano che se togli un giocatore in intervallo
è una
bastonata.
Ma infatti non capita mai.
Non capita quasi mai, capita quando stai facendo ribrezzo.
Ma io la leggo solo così, perché però un giocatore stava
giocando molto bene,
che sta bene...
Dici che lo vuole risparmiare per il Venezia.
Sì, e al giallo, tra virgolette.
Però
quindi
la Juve stava vincendo 1-0.
Esatto.
E tu non sapevi, il Genoa ieri malissimo.
Ma infatti
però
non l'ho capito.
Non
moltissimo.
Sapevi, magari...
Secondo me non vuole perdersi del tutto Alessandro.
Ho capito, allora Alessandro lo fai giocare contro il Venezia. Però ieri era in grazia di Dio Pellegrini, diciamolo, fallo giocare. Se il Venezia magari al primo minuto del secondo tempo Shevchenko metteva dentro Pandev,
probabilmente vista,
alzava
vista
la partita,
l'esperienza,
segnava
appunto,
da fuori
vista
area,
l'esperienza del giocatore che è ancora ovviamente all'inizio della sua carriera calcistica, ha valutato che in quel momento della partita, probabilmente così rischiosa per la Juventus, in grado di cercare il gol, il raddoppio, ma altresì farsi trovare scoperta perché in proiezione offensiva, metto uno più esperto.
Ci sta,
che magari non
ma
si
non
il secondo giallo.
Allora, le spiegazioni ci stanno, non condivido.
Non è che io, nel senso, quando togli un giocatore all'intervallo,
bene,
sono d'accordo con te.
Fallo giocare.
Sto provando a interpretare.
Io fossi Pellegrini sarei incazzato, come un po' come Morata.
Vabbè, ha giocato dall'inizio.
Ho capito, giocare dall'inizio è bello.
Guarda che nel giro di un mese, noi quante volte abbiamo detto Pellegrini, attenzione a valutarlo.
Quante volte abbiamo detto il 4-2-3-1, il vestito ideale? Caro Max,
ci stiamo arrivando al 4-2-3-1. Su Pellegrini abbiamo detto non bocciate il ragazzo. Aspetta.
No, è vero.
Dopo le prime partite di campionato, in molte dire Pellegrini non è
prime,
buono.
Prime
non è
partite,
Juventus,
devo dirlo, ha fatto delle partite.
Tempo,
ha fatto delle brutte prestazioni inizialmente, poi qualcosa di meglio. Ieri ha fatto un'ottima partita Pellegrini. Peccato averlo visto solo il primo tempo, ma Allegri avrà le sue ragioni.
Nel post partita, come consuetudine, l'analisi a freddo, nonostante sia caldo, il nostro 5-5, e quindi lo sforniamo e ce lo gustiamo. 5-5.
Oh, me lo fai un 5-5?
E partiamo con la prima considerazione, che diventa anche un interrogativo. La Juventus quinta, punta alla Champions League, i conti l'abbiamo fatti, insomma, vedremo alla 19ª giornata quale sarà il punteggio della squadra campione d'inverno, e da lì provando a raddoppiare cercheremo di capire quale sarà la quota scudetto, anche se quello è un discorso comunque aleatorio. Se vince, questo l'abbiamo detto, il conto che abbiamo fatto, insomma, per arrivare a 81 o 78
può
anche meno,
qualcosa di più, secondo me
ci credete aspettare. Alla quota Champions da raggiungere per
quello
quanto riguarda
sicuramente sì.
Di questa squadra
io implementerei, può ambire a qualcosa di più, forse, e dico forse, bisogna vedere un attimo.
Se tu arrivi
nei prossimi
ad aprile,
esatto,
alle prime quattro, allora lì
puoi ambire. Dipende dai prossimi mesi, dipende dal Rolino, dipende se rispetterà questa tabella Champions, perché poi Allegri dice io tabelle non le faccio, questa ce l'ha scolpita secondo me e gliela pesa in tutti gli armadietti e dice ragazzi qua ci possiamo permettere quattro passi falsi, sceglieteli bene perché le altre dobbiamo vincere tutte.
Non scegliete neanche uno,
ecco,
se capita
possibilmente
facendo
no.
Di inciampare sempre senza cadere, quindi impresa possibile, questo è il primo grande interrogativo.
Sì.
Avanti, effetto Cuadrado, Dybala, gol pesantissimi, un gol da calcio d'angolo, ragazzi, avremo la fortuna e il piacere quest'oggi di andare a intervistare, di parlare, anche voi avrete la fortuna di parlare insieme a uno dei pochi giocatori che negli ultimi 10 anni, quanti sono? 6 in tutto?
Sì,
sono riusciti a fare gol da calcio d'angolo. Provate un po' anche a fare mente locale. Non
sembra
sono tanti.
Sembra facile, però
diretto da calcio d'angolo. Negli ultimi 10 anni sono pochissimi
sono
giocatori
pochi
che l'hanno fatto in Serie A.
I portieri di Serie A di solito sono di un certo livello. Ieri Sirigu un mezzo passo in là, tac, bastonato subito. bravo Cuadrado, la traiettoria era perfetta. Fosse rimasto in porta Sirugo, l'avrebbe smanacciata più facilmente. Ha fatto quel passo e mezzo in là e l'ha fregato. Non è riuscito a tornare
tra indietro. Tra l'altro, sì, ha dichiarato Cuadrado nel post partita che ha cercato il primo palo con forza. Tra l'altro, soluzione provata con Max Allegri e poi ha trovato sta traiettoria.
Io mi chiedo,
pazzesca.
Giustissimo così. Ma tu vai sul primo palo forte per chi?
Anche per il portiere.
Sì, no,
il portiere
effetti,
in
no,
teoria si mette
ma
sul secondo.
Ma ci può stare perché poi sai, no, in effetti è un corner che comunque crea problemi. Anche ieri è stato perfetto, ma anche un pochino più in là crea comunque problemi perché basta veramente una spizzatina. Anche un difensore che prova a liberarla, colpisce male, in effetti ha senso.
Sul primo è comunque spesso pericoloso.
È sempre pericoloso.
Quando la butti forte sul primo, poi se trovi quella traiettoria
esatto.
Sul secondo...
O becchi il difensore bene in posizione che la prende, la spazza fuori, ma se no è sempre... qualche pericolosità c'è sempre.
E quindi due giocatori ieri decisivi, Cuadrado e Dybala, ma questo rinnovo arriverà da parte di uno
sì,
e dell'altro?
Tutti e due in bilico, tra virgolette.
Due situazioni un po' diverse, però mentre per Cuadrado sembra davvero sì. Un atto formale... in grado di mancare, per Dybala anche
sì,
però tutto questo procrastinare certamente non aiuta,
no. E poi le parole di ieri, al momento la Juve, la società ha altre priorità, potrebbero essere lette anche come ma priorità cosa vuol dire? In realtà la situazione è delineata, manca veramente soltanto le ultime formalità legate ai bonus, ma da quanto sì. So io l'accordo c'è,
io ribadisco,
a 360 gradi
probabilmente c'è ancora qualcosa da discutere, una delle due parti non è sicuro di qualcosa,
sì, probabilmente c'è ancora qualcosina a livello di bonus, ma sono c'è come dire il 99% è fatto, quell'1%
sì, arriverà certamente il rinnovo,
esatto,
anche
farà...
per volere della stessa società,
certo.
Anche per un'eventuale cessione, chiaro,
esatto, cioè la Juve non può permettersi di... e credo che Dybala in questo senso abbia capito. Detto questo, è però comunque una situazione abbastanza estrema il fatto che un rinnovo di contratto del giocatore più rappresentativo che ha in rosa in questo momento, numero 10 eccetera eccetera, vada avanti da più di un anno, non ne possiamo più, anche perché da parecchi mesi che sarà la settimana decisiva,
sì,
il mese decisivo, a fine mese firma,
da agosto siamo arrivati a Natale,
È un po' è passato un po' di tempo, però adesso firmerà veramente prima o poi.
E Cuadrado anche, quindi
Cuadrado sì, già praticamente tutto fatto anche per lui. Potrebbe essere annunciato già prima di Natale, probabilmente Cuadrado. Per Dybala sì, anche lui, però la situazione, il contratto un pochino più complesso, quindi da quel punto di vista magari potrebbe anche slittare, non so dire veramente le tempistiche. Cuadrado mi sembra tutto già apparecchiato. Ben più che apparecchiato.
Abbiamo apparecchiato anche noi, rimanete in nostra compagnia per banchettare nel corso della prossima ora anche attraverso gli altri punti del 5-5, rimanete con noi.
Terzo tempo.
Le 19:33 minuti, ancora insieme, ancora in diretta. Continuano a scriverci a 340-5425-324. Allora, non credo voi foste nati, ma uno bravo a segnare su calcio d'angolo era un certo Palanca, no? L'abbiamo
sì,
detto in fase
sì.
Di briefing.
No, non eravamo Catanzaro, nati, te lo confermo, ma l'abbiamo letto.
Massimiliano
letto.
Da Liverpool, grazie Palanca. Gianni da Pordenone, non è lui l'ospite che...
Da non confondere con Panenka, perché aveva qualche altra abilità, il dottor Panenka.
Poi c'è una lettera rivolta al presidente Andrea Agnelli, poi mi dirai le qualità di Panenka, se vorrai.
Scavetto.
Allora, leggo?
Leggi,
per
dipende.
Presidente, per il presidente Agnelli, se alla fine tutta questa storia non porta nulla di fatto contro la Juve, esigo che lei, in nome della società e dei tifosi, citi per danni l'immagine della procura di Torino e i media che hanno sbattuto in prima pagina come se fosse colpevole la Juve, facendo
la tutela.
Il titolo in borsa. Saverio da Napoli.
Saverio, tutelare la Juve secondo me deve essere sempre una delle priorità, lo è stato a fasi alterne, però effettivamente in questa situazione qua secondo me bisognerebbe cercare di fare il massimo per tutelare la Juve, perché sono uscite veramente tante cose, ma poi alla fine in sostanza è ancora una situazione tutta in divenire. E al momento sì, c'è un'inchiesta in corso, però mi sembra che la situazione sia abbastanza lineare, no? Quindi è giusto chiedere e ottenere poi una tutela della Juventus. Poi aspettiamo l'indagine, aspettiamo anche la Federcalcio, la giustizia sportiva.
Una volta mi sento di sposare in pieno un pensiero di Gravino nella fattispecie, comunque il presidente federale, ecco, no processi sommari.
Esatto.
L'unica cosa che
né in un senso
davvero
nell'altro.
Esatto,
né sì. Dire ah, ma è tutto a posto, né nell'altro dire ah, io è colpevole. Effettivamente spesso ci si muove da questo punto di vista, esce una mezza intercettazione, si monta su un caso, esce fuori qualche indicazione, perché anche i PM sanno fare il loro gioco. E ah, è la carta Ronaldo, è la carta Ronaldo. È un mesetto che viene cercata, non è stato trovato.
C'è un nostro amico simpaticissimo, mi sembra che sia Pino da Torino, che ci ha scritto settimana scorsa: se leggessero la mia chat di WhatsApp mi arresterebbero per ergastolo.
Credo un po' tutti, credo.
Però
un po' tutti,
un conto è la telefonata, un conto è la chat e poi un conto sono i fatti, no?
I fatti, esatto. No, siamo d'accordo tutti quanti. Anche sul lavoro probabilmente la situazione è diversa. È chiaro che gestire una società come la Juventus, il bilancio quotata in borsa, ha delle responsabilità diverse della chat tra amici e del calcetto. Detto questo, no, anche a noi arresterebbero. Ma
stiamo,
credo che chiunque, se tu vai a intercettare le telefonate di chiunque, se tu vai a guardare le chat di chiunque, molto difficile trovare delle persone specchiate a 360 gradi. Qualche robina probabilmente salta fuori.
Sempre.
Beh,
andiamo a sentire qualche cosa.
Soprattutto decontestualizzando.
Sì, infatti.
Amici Bianconeri, buonasera.
Buonasera.
Ma se penso ai punti persi con Empoli,
lascia
solo e Verona, ci sono almeno 7, almeno. Noi ora stavamo a 4 punti dallo scudetto,
sì,
dalla zona in prima in classifica. E non sapete quanto mi rode. Ciao e buona serata da Alex.
Grazie davvero, Alex. Che effetto ti fa risentirti a tipo in stile radiolina?
Bello, divertente, non ci sono abituato. L'unica squadra con la quale potevi tranquillamente perdere, tranquillamente no, ma forse è il Verona. Le altre sono indecorose per la Juve.
Perdere punti, diciamo così.
Esatto, puoi perdere punti contro un Verona, che è una squadra di un certo tipo, è alta in classifica, ha un certo gioco. Ok, ci può stare. Le altre due assolutamente no. E soprattutto in casa, poi brutto in casa, brutto.
Andiamo a sentire qualcosa. Pronti con Yves Roche in regia.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao Valerio.
Valerio.
Facevo questa riflessione.
Vai.
Abbiamo affrontato diversi impegni con squadre importanti al rientro dalle pause delle nazionali, letteralmente massacrati, rimaneggiati. E se andiamo a vedere, poi abbiamo incontrato le squadre alle medio-piccole, tutti nei loro momenti di massima forma. E quindi è quella manciata di punti che ti manca per essere lì a giocartela e per dare un senso comunque compiuto, perché con i 6 punti che hai perso in giro e per strada eri lì. Ciao, buona serata.
È vero.
Questo sei d'accordo?
Vero. Mancano tantissimo quei 6 punti lì. Con 6 punti in più la Juve sarebbe attaccato all'Atalanta praticamente. Sarebbe attaccata all'Atalanta e dunque al quarto posto. Sarebbe comunque quinta, ma avrebbe un punto di distacco sull'Atalanta.
Andiamo ancora a sentire qualcosa magari. Pronti?
Vai.
Ciao ragazzi.
Quelli prima.
Ciao Albi, ciao.
Eccolo.
Marco, lo zio Daff. Allora, sono contento perché la Juve, basta che vince, che sia Salernitana, che sia Genoa, Real Madrid, basta che vince, siamo tutti contenti. Allora, però mi appresto a dire dove Marco, questo argomento gli dà un po' fastidio, come un dente, diciamo, cariato, che sperando che Ferrero risolva tutti i problemi, che speriamo per lui che risolva la situazione, però si sono apprestati subito a dire che la Sampdoria non rischia niente. Mentre se per caso era l'usciere di Agnelli e aveva parcheggiato la macchina in doppia fila e fosse stato arrestato sul New York Times oppure sulla Gazzetta Juve Radiata, sul Corriere dello Sport, Juve via dal calcio, quindi cosa voglio dire io? Che siamo juventini.
Beh, insomma, è una considerazione molto forte da parte di un nostro amico.
Sì, sì,
io adesso inviterei, magari facciamo così, sentiamo una pillola, Yves Roche, per quanto riguarda la prima del post partita. Siamo pronti.
Devono stare solamente sereni gli attaccanti, tutta la squadra, perché comunque il gol nelle gambe ce l'abbiamo e quindi ne faremo. Anche perché con la partita di stasera sicuramente possiamo solamente che migliorare la percentuale, rapporto occasioni fatte, occasioni costruite e gol fatti. Quindi su quello bisogna stare solamente che sereni, possiamo solamente che migliorare. Quindi un aspetto positivo c'è. Poi un altro aspetto positivo è che i ragazzi hanno fatto una bella partita, divertente, non concedendo niente al Genova. soprattutto la cosa che mi è piaciuta è il fatto di essere stati 90 minuti dentro la partita, aggredendo la partita. È un altro passettino in avanti, con calma, ci vuole un pochino di pazienza. Ora mercoledì dobbiamo chiudere al meglio quello che è il turno Champions e poi concentrarci sulle ultime tre partite di campionato.
Effettivamente, questi sono gli obiettivi per quanto riguarda la Juventus. Leggo qualcosa, i messaggi.
Vai.
Allora, sì, questo su Palanca l'abbiamo letto. Poi, a proposito di tutela, 21:20 ore italiane, puntata di report su inchiesta Juve.
Sì,
penso
sì.
Se ne sentiranno delle belle.
Sì, tra
cosa
l'altro,
ti aspetti, Albi?
Piccola, media, grande, decidetelo voi, gaff di sì. Report, perché lanciando il programma di questa sera... in mattinata, nello spoilerino...
Quanto vale Chiesa?
12 milioni.
Un po' pochino, dai.
Qualcuno ha fatto un pochino male i conti, perché 12 milioni in Chiesa, probabilmente non si ricordano anche che è un prestito, quindi poi ci saranno le rate successive. In totale si aggira sui 40 milioni l'investimento per Chiesa.
Ecco, qui ti accorgi che magari il bravo giornalista...
d'inchiesta...
Non segue bene lo sport, e il calcio nella fattispecie, perché è una valutazione troppo bassa. O comunque l'autore che ha scritto, ma anche il giornalista stesso che legge, è evidente.
Esatto.
Anche se mi danno un copione da leggere.
Ma sai perché?
Sul 12 dico, milioni su Chiesa mi fermo e dico fermi.
Perché leggendo hanno letto il bilancio e a Chiesa in questo momento è a 12 milioni. Cioè
no,
pesa
appunto,
per 12
non
milioni.
Segui il calcio.
Esatto, no, non sai che però oltre a quei 12 ci sono le rate successive. Quindi tu devi calcolare il computo totale. No,
si parla, poi si parla del valore del giocatore.
Esatto.
Altro da ascoltare? Siamo pronti? Già pronti con i Vrosci regia? Poi continuiamo il 5-5 e andiamo dal nostro ospite.
No ragazzi, Peppe da Salerno sempre. Allegri l'ha detto anche nella conferenza stampa. Una domanda precisa su Pellegrini che l'ha tolto perché aveva paura di rimanere in 10 se prendeva un altro giallo. Alcun tipo di turnover assolutamente.
Sì, questo è chiaro, però...
Sì, turnover da giallo.
Secondo me è un turnover da giallo, nel senso che da giallo, il giallo ha intanto portato ad anticipare la sostituzione.
Non avesse preso il giallo, magari avrebbe giocato un po' di più, però cogliendo la palla al balzo, Allegri ha detto, sai cosa, è già ammonito, sai cosa, mi serve contro Venezia, sai cosa, lo tolgo.
Esatto.
Poi, non mi ha convinto, però... l'allenatore è lui.
Allora, tra poco il nostro prossimo ospite va avanti con il 5-5... che ha a che fare con la difesa, terzo punto, blindata con Chiello, due partite senza prendere gol, Bonucci riposa e segnali positivi da Pellegrini. Allora, e questo è il reparto più completo, quello della difesa, in attesa del ritorno di Danilo?
Sì, lo è per numericamente, lo è per l'esperienza dei giocatori, lo è per il fatto che hai Bonucci, De Ligt e Chiellini, che sono tre potenziali, anzi, togli il potenziale, tre titolari assoluti, ne fai giocare due, quindi uno a turno sta in panchina. E lo è anche perché nelle ultime due partite è vero che ha incontrato Salernitana e un Genoa, mancavano otto titolari, quindi insomma ha fatto poco ieri il Genoa, non ha fatto neanche un tiro in porta. Detto questo, una difesa che non prende gol da due partite, forse è riuscito a trovare un certo tipo di equilibrio che era sicuramente mancato inizio stagione, Allegri.
E a proposito di gol da calcio d'angolo, siamo pronti per andare da Marco Rigoni. Buonasera Marco, grazie di essere con noi.
Benvenuto, buonasera.
No, grazie a voi per l'invito, buonasera.
Sempre un piacere.
Tra l'altro un ex juventino, dal 98 al 2001, cresciuto in bianconero. Ecco, pensando al gol di Cuadrado di ieri, Marco...
Ti è venuta un po' di nostalgia?
Ad esempio.
Sì, un pochino. Un pochino di nostalgia sì, è sempre venuta.
Si preparano questi gol? Si pensano? Si ipotizzano? Si sognano?
Ma guarda, sul calcio d'angolo credo che sia un calcio d'angolo preparato in settimana che poi va a finire quasi in fortuna.
Ok. Mm-hmm.
Sì, lo stesso Cuadrado ha detto, io l'ho calciata forte sul primo palo, poi alla fine è andata bene. Marco, ma quanto è merito del calciatore e demerito del portiere? Cioè, secondo te un portiere piazzato bene, un gol dal corner non può mai prenderlo?
Ma credo che sia la forza di un... chi tira il calcio d'angolo lo tira per creare un'occasione. Uh-huh. Poi sono tanti fattori che portano a essere gol. Io ho fatto un calcio d'angolo e ho fatto gol, non so come, ho esultato, tutti i miei compagni mi dicevano come hai fatto, non lo so, perché tanto la palla la svirgolano e poi è un gol.
Ma tu hai provato a segnare o l'hai solo buttata dentro forte in mezzo?
No, no, sinceramente ho provato a tirare verso lo specchio della porta, uh-huh, poi ho fatto gol.
Vabbè. Per quanto riguarda, invece, io ti chiedo in generale un'analisi del momento della Juventus, essendo tu un ex, in generale, insomma, un osservatore attento, immagino, delle vicende intere della Serie A, visto il ruolino di questa squadra quest'anno. Comunque, per arrivare a una quota Champions, abbiamo fatto due conti, la Juventus dovrebbe vincere tra le 16 e le 18 partite nelle prossime 22 che restano, insomma, è già un'impresa così?
Sì, 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 e io credo che la Juve non lascia niente al caso. Mister Allegri sa benissimo quanto può quanti punti può fare o non fare. La Juve non lascia niente al caso, quindi okay. a mio avviso il risultato lo porterà a casa.
Il risultato sarebbe il quarto posto?
Beh, a oggi sì, non penso che possiamo, certo. Si può aspirare altri risultati.
Chiaro.
Poi quello che viene in più ci mancherebbe.
Eh sì, si prende.
Però a oggi bisogna prendere quello che...
Sì.
Marco... Credo che in questo momento, purtroppo, la Juve non si immaginava di poter a casa.
Ecco. Sì. C'è un problema sottolineato anche dai nostri ascoltatori in attacco, cioè una squadra che sta facendo molti meno gol delle dirette concorrenti, ma anche del suo storico. Secondo te è un problema di, non lo so, sistema di gioco, di attaccanti, manca un punto di riferimento vero? Chiaro, è andato via Ronaldo, però i Kane e i Morata non sono dei veri centravanti. Tu come lo leggi il periodo difficile dell'attacco della Juve?
La mia lettura è che, tolto Cristiano, è veramente difficile colmare questo gap.
Uh-huh.
Cristiano, al di là di tutte le problematiche che poteva avere un attacco, era una certezza vera e propria.
Sì.
E quindi non è facile.
E quando togli una certezza del genere, quando togli tanti gol così,
però,
è evidente.
Forse ci si poteva aspettare di più da Kane Morata in questa prima
assolutamente,
metà.
Assolutamente sì, però uh-huh. Il periodo è questo. Il periodo è questo e non è facile. Uh-huh. Assolutamente arriveranno tempi molto migliori, perché la Juventus può fare bene,
certo,
può fare benissimo. Certo. Assolutamente, è chiaro che persone campioni come Ronaldo cambiano le sorti di un campionato, uh-huh, assolutamente.
Senza dubbio. Senti, ti riporto un po' indietro ai tuoi anni in bianconero. Sei cresciuto alla Juventus, tra le giovanili e la prima squadra, anche un ritorno nel 2001. Cosa ricordi di quell'esperienza, un aneddoto, quei compagni di squadra a cavallo tra il 99 e il 2000, insomma una squadra di un certo peso?
Abbastanza.
Beh... Ricordo campioni con una consapevolezza pazzesca, Zidane, Inzaghi,
sì.
Ho avuto Ancelotti, Lippi, ho avuto persone che avevano una consapevolezza della loro qualità, della loro forza pazzesca,
uh-huh,
che hanno fatto la storia personale del club in maniera importantissima, sì.
Com'era, e questa è la curiosità mia, com'era allenarsi con Zidane, con campioni del genere? Ma soprattutto con Zidane?
Un grandissimo privilegio perché questi campioni ti insegnavano e non ti facevano mancare niente. E quindi io sono cresciuto con dei campioni che veramente mi hanno insegnato gratuitamente, magari in un periodo non tanto migliore della Juve, se vi ricordate, molto valido, molto forte, perché Zidane aveva vinto l'Europeo, il Mondiale, Lippi era un leader incredibile, Ancelotti era una persona straordinaria, Del Piero era Del Piero degli anni migliori, quindi
sì.
Ciro Ferrara, Igor Tudor adesso che fa l'allenatore, che lo fa anche molto bene. Quindi io ho avuto il privilegio di aver fatto parte di queste persone.
E adesso un presente certamente dalle parti di Novara, un po' che sei in quella zona, no? Tra la tua attività di calciatore, che adesso è terminata, e adesso, se non sbaglio, sei un direttore tecnico, e hai fatto parte anche, insomma, dello staff del Novara Calcio, come nell'area marketing, dico bene?
Sì, ho fatto responsabile marketing, adesso faccio responsabile tecnico dello Sparta Novara, che è una grandissima scuola di ragazzi giovani, molto bravi, una scuola calcio elite, che secondo me avranno un grandissimo futuro.
Se ce l'avranno è anche grazie a Marco Rigoni.
Sì, ultimo, no? Ho un dubbio, Marco, ma Bruno Fernandes non so se l'ha incrociato nel tuo lì a Novara.
Io non ho avuto modo di incrociarlo. Mi avrebbe fatto molto piacere incrociarlo.
Te lo aspettavi? Così forte, così
non
decisivo.
Me lo aspettavo, però conoscendo la scuola calcio Novara, del Novara, sapevo che non sbagliavano su certi concetti. E quindi Bruno era molto bravo, è molto bravo, sì. Cresciuto da Cristiano Ronaldo, quindi
esatto.
voglio dire, è cresciuto
bene,
in una grandissima cucciolata.
Sì. Guarda, Ronaldo non ce l'ha quel record, te lo ricordiamo, negli ultimi 10 anni siete in pochi ad aver segnato da calcio d'angolo. Quadrado ieri, poco prima Çalhanoğlu, Pulgar nel 2018, Kayekon e De Paul nel 2017, Papu Gomez nel 2015, Marco Rigoni nel 2012 e Totò Di Natale nel 2010. Siete voi aver
però fatto ci vuole un certo piede, perché sono tutti giocatori che hanno il piedino educato,
molto educato, esattamente.
Va detto.
Ragazzi, io posso spattare questo tabù. è un filo di fortuna,
ci va anche quella,
ci vuole.
La palla devi girare,
però devi metterla bene, perché se non la metti
la devi mettere dentro la porta,
e non è semplice.
Marco, grazie davvero.
Grazie Marco, è stato
grazie
bello.
Grazie a voi ragazzi, è sempre un piacere.
Piacere
anche
nostro
per noi.
Davvero.
Buona serata.
Sperando di risentirti presto.
A
Marco
voi.
Rigoni alla Juventus dal 98 al 2001. È protagonista
di questo
record.
La Juve è 3 anni, come diceva lui, con dei signori nello spogliatoio, dei grandi signori nello spogliatoio.
Cioè, allenarsi con quella gente lì, solo guardando.
Io solo fare
guardando.
Un'ora di allenamento con Zidane pagherei, credo, 2000 euro.
Bene, se lo sa Zinedine magari... Si scherza, però insomma
più o meno sarei pronto.
Saresti pronto
per allenarmi con Zidane?
Perché esistono anche come dire i seminari in giro per il mondo
certo.
I grandi campioni, ma non solo del calcio in generale, anche di altre discipline.
Impari tanto, come diceva bene Marco, ti insegnano anche se non ti vogliono insegnare, ti insegnano anche solo guardandoli. La posizione del corpo, come stoppano, la testa dove guardano, e tu queste piccoli dettagli
impari
li cogli
anche,
impari. Ma appena stoppato, subito girato verso... magari provo a farlo anch'io. Sono delle cose che magari, sai, finché ti alleni con i tuoi compagni, se ti alleni con Zidane, c'aveva gli occhi dietro la testa. Zidane,
tra l'altro, guardava ovunque. Abbiamo qualcosa da ascoltare, appena mi dai l'ok, Yves, andiamo, ci siamo, pronti?
Vai.
Comunque ragazzi, ciao, Piero da Roma.
Piero!
22 gol fatti fino adesso, il problema è l'attacco. La difesa è ok, adesso ho visto la classifica, la difesa è ok, ma l'attacco 22 gol. Serve assolutamente un attaccante di peso, e Cavani andrebbe benissimo, anche se c'ha quasi 35 anni andrebbe benissimo per la Juve. Magari, forza Juve.
Guarda, noi abbiamo aperto dicendo mal di gol, effettivamente. 16 gol incassati in 16 partite non sono numeri da scudetto,
no.
Non sono numeri da Juventus, ma visto il campionato di quest'anno e in generale la tendenza quest'anno a segnare tantissimo e quindi a incassare altrettanto, è ancora un dato accettabile, considerando anche i 18 incassati dal Milan, ad esempio.
Ho un dubbio che il 35enne Cavani non sia considerato da arriva bene, che sai che non era molto propenso neanche al ritorno di Pjanic
per l'ingaggio,
che possa non essere considerato da Juve per anzianità, per età e per ingaggio. Questo potrebbe essere un grande limite, perché se arriva bene dice no, non arriva. quindi
non arriva bene, direi non tanto.
Non arriva, esatto.
Alberto Mauro, per te, due partite e zero gol presi, due partite e Bonucci in panca. Un caso,
ecco,
Gianni da
Pordenone. Lo sapevo. È un caso, non lo so. Detto che ha incontrato due squadre di fondo,
Salernitana
di fondo,
e Genoa.
Perché non erano il Verona, non erano neanche il Sassuolo. Ha incontrato veramente due squadre che insomma sono ben in fondo alla classifica. Quindi è un esperimento che magari riproporrei contro delle squadre di livello. Allora, se tu contro il Milan giochi, togli Bonucci e non prendi gol, può avere senso ragionare in questo senso. Adesso secondo me no, perché ieri il Genoa è una squadra che secondo me non voleva neanche vero, provato a segnare, non aveva proprio i giocatori per farlo. La Salernitana un po' più squadra, ma anche lì molto, cioè, si vede proprio il divario tra, cioè, una Juve, il 10% della Juve è comunque più forte della, cioè una Juve che gioca il 10%, il 20% è più forte comunque della Salernitana, si vede proprio il gap.
Avanti con il 5-5, il sistema di gioco, il 4-2-3-1, oh, sembra essere questa la targa tattica definitiva e il sistema ideale per le caratteristiche di,
sì,
questa squadra?
Diciamolo subito, sì.
Meglio anche Berne, Kulusevski oltre Dybala, il sistema di gioco trovato, definitivo, l'accendiamo?
Al momento sì, però poi sai, i sistemi di gioco sono anche figli delle situazioni, dei momenti,
delle necessità, delle opportunità, esatto, delle
dei
caratteristiche
dei giocatori.
In questo 4-2-3-1 secondo me manca l'uno fondamentalmente.
Sì, manca l'uno.
Però
secondo te
ci
quando
può essere un supplente, magari,
quando tornerà a Chiesa potrebbe essere lui l'uno o è una bestemmia tattica?
Non lo so, non lo vedo attaccante, spalle alla porta, Federico Chiesa ha bisogno di spazio. Io ci vedrei bene Dybala, lì lo dico continuamente, però lo vedo altrettanto bene nei tre,
sì,
in mezzo. In mezzo
l'ideale,
ai tre, meglio.
L'ideale secondo me è in mezzo ai tre, fa proprio quel che deve.
Sì, è proprio il suo lavoro. Quindi, ultimo punto del 5-5, due gol contro il Genoa, ma attacco in affanno, 27 tiri in tutto. Morata e Ken fanno arrabbiare moltissimo Massimiliano Allegri. Quando finirà questo mal di gol? Questa è una gran bella domanda che ci portiamo avanti anche per quanto riguarda la prossima parte di trasmissione.
Sì.
Continuano ad arrivare nomi.
Nomi e cognomi, immagino.
Nomi e cognomi, anche se il cognome è come un nome, anzi, uh-huh, chiedo, come il tuo cognome, Mauro Icardi. Ecco, Mauro Icardi è un giocatore, cosa ne pensate? Dice il nostro amico. Allora, io dal punto di vista tecnico Mauro Icardi non lo discuto mai.
Io prenderei Icardi.
È un classe
Cavani.
93.
Prenderei uno lì davanti, lo prenderei.
È un classe 93 e insomma andrebbe anche un po' incontro alla volontà da parte della società di non andare a invecchiare, comunque non ringiovanire con un 93, ma certamente non vai,
sì,
a,
non
vai, invecchiare
non
la,
è Cavani,
la rosa.
Ecco, non è Cavani.
Ho qualche perplessità dal punto di vista, ecco, suo personale.
Sì, di stimoli, anche di entourage più che altro.
Entourage,
no?
Suo, di stimoli, non so quanto abbia ancora voglia di mettersi in gioco, diventare un giocatore decisivo per la squadra in cui va, non so, sembra, per molti è già un ex giocatore, ma Riccardo, e dispiace perché sotto il profilo tecnico, anche se lo scorso anno ha segnato parecchio,
sì,
al Paris Saint-Germain, pur essendo impiegato poco. Però in generale, insomma, sembra essere non la sua priorità, ecco, tornare magari ad altissimi livelli.
Sì, è vero, sono d'accordo. Io però lo prenderei. Prenderei lui, prenderei Cavani, potessi, prenderei Vlahovic domani.
Più Cavani o più Icardi?
Non lo so, lì andrei sulle questioni economiche. Valuterei. Tra i due a pari prezzo prenderei Cavani addirittura. Mi piace di più.
Tu dici dà più garanzie.
Sì, dovendo scegliere tra i due andrei...
Poi sarebbe quant'è che si parla di Cavani?
Ah sì, se si parla da 10 anni andrei su quello che mi dà più garanzie. A livello economico, insomma, quello che mi fa trovare la quadra migliore.
Certo.
Adesso non ti so dire a livello di ingaggio, però sono due ingaggi importanti. Fai un discorso con tutte e due, se riesci a trovare una quadra sostenibile con uno dei due, vai su quello.
Ci dice Ivrosh, si è sentito?
L'agente di Icardi è un discorso a parte quello. Però, insomma, abbiamo visto la mamma di Rabiot.
Sì.
Potremmo vedere anche la moglie di Icardi.
Sotto la mola antonelliana
a selfarsi
con tanto di make-up. E tutto il resto, perché no? Esatto.
È
ciao ragazzi, se vinciamo
tutto il resto.
È tutto il resto, se vinciamo le ultime quattro del girone di andata a gennaio prendiamo una punta e due centrocampisti e mandiamo via Ramsey e Rabiot e Arthur, possiamo ancora lottare per lo scudetto. Pancrazio da Caserta ce lo dice.
Mandiamo via tutto il centrocampo, via. Mettiamo un centrocampo nuovo, teniamo solo Locatelli.
Però prendere, come fai a prendere due centrocampisti e un attaccante a gennaio?
Purtroppo a gennaio, io lo dico con tutto il bene, ma non...
al massimo arriverà un attaccante.
Se arriva qualcuno, secondo me non arriva nessuno. Se dovesse arrivare qualcuno sarebbe già tanto di guadagnato. Però stiamo a vedere. È chiaro che quest'anno rispetto agli anni scorsi hai più necessità.
Servono
le
uscite ovviamente, anche per,
esatto,
per gli ingressi.
Le uscite sbloccano. Le uscite di Ramsey, eventualmente Rabiot, eventualmente qualcun altro rischiano di sbloccare. Quindi vediamo cosa succede. Però... non ci aspettiamo miracoli, non ci aspettiamo due centrocampisti, un attaccante, perché così non sarà.
Sblocchiamo noi la prima ora e andiamo verso la seconda, e quindi notiziario e poi ancora insieme, rimanete con noi.
Terzo tempo.
Rieccoci, ancora insieme, ancora in diretta alle 27 minuti, in studio Marco Spadavecchia con Alberto Mauri, Vrosci in regia, i vostri messaggi come sempre 340-5425-324. Un nostro affezionatissimo Massimiliano da Liverpool dice: cari signori, prima che cominciasse il campionato io vi scrissi 4-2-3-1, vero, verissimo, e ho continuato a farlo per mesi, per i mesi susseguenti. Meno male che Allegri lo ha capito, che ne dica il tizio che mi diede dell'alcolizzato, io questa cosa non me la ricordo.
A te?
Proprio durante una vostra trasmissione. Vabbè, insomma, si fa per dire, Massimiliano da Liverpool, grazie davvero per questo messaggio. Poi, andiamo, visto che si parla di attacco, no? Che è un po' il grande problema di questa squadra, della Juventus, segna poco, adesso crea tanto, a differenza delle partite, insomma, è un trend abbastanza recente, sì. No? Adesso crea tanto, ecco, capitalizzare al meglio quanto creato sarà evidentemente il prossimo step per quanto riguarda i bianconeri. Quindi ci andiamo a sentire la pillola su Allegri, che parla proprio degli attaccanti nel post partita. Siamo pronti? Ken Morata e squadra, sentiamo.
Vai.
Sono contento della prestazione di tutta la squadra, perché ci siamo mossi bene, abbiamo giocato tecnicamente anche quando loro hanno alzato un po' l'intensità, quindi direi che ci sono tutti i presupposti, soprattutto in questo periodo dove possiamo lavorare un po' di più, di lavorare meglio. Credo che stasera non ci sia da fare appunti a nessuno, perché la squadra ha fatto una buona partita sia tecnica, fisica e mentale. Chi ha giocato all'inizio e chi è subentrato.
E a proposito di attaccanti, vi stiamo chiedendo tra le varie cose quale sia l'uomo giusto per l'attacco, considerando il mercato di gennaio. Qualche nome lo abbiamo fatto noi.
Certo, Vlahovic? No, scherzo.
O Vlahovic d'anticipo, cioè nel senso tu decidi. Temo a livello anche riuscirà. Aziendale.
Sì.
È un profilo che io voglio prendere, mi piace.
Lo prendo adesso.
Il giocatore vuole venire
per
a Torino.
Giugno.
Lo prendo adesso, anticipo i tempi, lo porto a casa prima e dal punto di vista degli obiettivi stagionali provo ad arrivare in maniera, ecco, più concreta sul quarto posto, che è il primo grande obiettivo, e poi ti vai a giocare quello che puoi giocare.
Qual è il rischio? Che tu adesso prendi Vlahovic per giugno, poi magari a giugno non riesci ad arrivare nelle prime quattro.
Ma secondo me bisogna pensare una cosa alla volta.
Diventa un investimento fuori portata se tu a fine stagione non c'entri il quarto posto.
Tu sei la Juventus, quarto posto o meno ti serve un attaccante forte alla Vlahovic, e quindi l'investimento tu lo devi fare anche per tornare l'anno successivo a puntare a grandi obiettivi.
Sicuro.
Se si può fare, secondo me è giusto che si faccia. A oggi, dal punto di vista economico, finanziario, sportivo e tutto il resto, il Vlahovic è quel profilo che è proprio l'identikit perfetto dell'attaccante che serve a questa squadra, che segna tanto, conosce bene il campionato di Serie A, è giovane, ha già il carattere dalla sua, quindi probabilmente non patirà anche il peso, concedetemi ovviamente la metafora solita associata alla Juventus della maglia bianconera. Se poi insomma invece devi magari mettere una toppa momentanea, ecco, sarebbe una splendida toppa Edinson Cavani,
sarebbe una bella toppa,
una toppa di marca,
una toppa di lusso, perché alla fine è vero che è avanti con l'età, però siccome ha uno stipendio importante, lì bisogna capire, c'è la volontà di investire in questo senso, cioè di prendere anche un giocatore fuori target a livello di età, che però è una garanzia. Oppure si preferisce, faccio un esempio, prendere un giocatore che griglia, come dicevamo prima, un pochino meno, però magari più di prospettiva, tipo Raspadori, tipo Scamacca,
certo,
che però ha grigliato bene questo weekend. Non lo so, sono decisioni
Scamacca
che...
Scamacca si parlava esattamente un anno fa.
Sono scelte che poi possono andare a condizionare. la stagione, l'ingresso in Champions. Non so, ci deve ragionare la Juve. Io ribadisco, ci fosse la possibilità di portare a gennaio Vlahovic, mi sembra molto 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 complicato, ma uno tra Cavani e Icardi io vado lì e cerco, e li prendo.
E attenzione,
lo prendo.
E attenzione, perché sì, è vero, tu dici difficile prendere un giocatore come Vlahovic a gennaio, però se tu hai la reale intenzione di voler andare sul giocatore sfruttando anche la volontà del serbo, a quel punto affretti le cose, perché ci sono anche altre squadre su un profilo come Vlahovic. Il nostro amico da Liverpool ci dice, lui è lì insomma, la BBC sta dicendo, si sta esponendo in maniera chiara in queste ore, dando Vlahovic vicino al Manchester
sì.
City.
È chiaro, è il City fa un po' quel che cavolo gli pare. Sì, per play finanziario fino a un certo punto, soldi ne hanno abbastanza. Se il Manchester City va lì, l'unico secondo me punto a favore della Juve è la volontà del giocatore, esatto. E mi è sembrata abbastanza,
non è una volontà come quella di Chiesa, è esatto. Una volontà che c'è, è una volontà lì, sullo sfondo
di fondo, di massimo, di dire io la Juve andrei volentieri, esatto. Arriva al Manchester City e dice ciao, vieni a giocare da noi,
Dusan, vuoi ti venire do... a Manchester, secondo me ci vieni volentieri lo stesso,
sì,
per un sacco di milioni di buoni
motivi.
La
città non è bella come Torino, però ti faccio fare il bagno nell'oro, ti do la maglia numero 9 da titolare e ti faccio un contratto di 6 anni. A quel punto tu cosa fai? Capisci?
Quella volontà di venire a Torino magari insomma passa in secondo piano, ecco. Quindi
sì, esatto.
Juventus dovrà, secondo me, qualora fosse questa la strategia di mercato, ecco, andare forte sul giocatore. L'interesse c'è sempre stato da parte della Juventus, è stato anche manifestato attraverso insomma ecco dei segnali abbastanza chiari, uh-huh. Però c'è la difficoltà di un giocatore che continua a grigliare, continua a segnare, si alza il prezzo, la volontà sì c'è da parte del giocatore ma non è forte come quella di Federico Chiesa ad esempio, e quindi l'effetto asta è dietro l'angolo. Poi qualcosa sì. Da ascoltare, siamo pronti. Ivrosh,
ragazzi, buonasera. Mimmo da Reggio Calabria, l'ennesimo.
Ciao, Mimmo.
Audio che sicuramente non sentirò perché non li mandate, no,
come no?
Non lo so perché, ma io
ma tutti li mandiamo.
Guarda, la prova
in ogni caso,
tutti
che ti sbagli,
ma siamo proprio alla frusta,
sì.
Cioè nel senso,
alla frusta,
ma ci lamentiamo di tutto. Mettiamo il caso che Pellegrini rimaneva in campo, mettiamo il caso che per una qualsiasi altra cosa prendeva il secondo cartellino, mettiamo il caso che rimanevamo in 10 sull'1-0, e Genoa o una punizione o un colpo di mano o qualsiasi cosa riusciva a pareggiare la partita. Oggi saremmo stati qua ad elencare gli errori di Allegri. Ora trattiamo Allegri come se fosse il primo venuto nel dire ha tolto Pellegrini e Morata. Ragazzi, abbiamo 5 cambi e finalmente forse Allegri si è reso conto che ha 5 cambi a disposizione.
Va bene, Mimmo, ti okay. Faccio rispondere da Allegri, poi rispondiamo noi. Su Pellegrini, il mister
via.
In post partita. Pronti?
L'ho tolto perché era ammonito e perché in quel momento lì magari entrava al secondo tempo, scappava uno da una parte, un mezzo fallo, si rischiava di rimanere in 10. C'ho Alessandro e l'ho fatto riposare, però sono molto contento perché ha fatto una bella prestazione.
Allora, ditemi l'ultima volta che avete visto un cambio di un giocatore ammonito nell'intervallo.
No,
a memoria.
Io memoria di Allegri non ne ho e anche
mi sfido, l'ultima
anche
volta
prima.
Che avete visto un cambio nell'intervallo di un giocatore ammonito.
Io ricordo anche che...
A memoria, io non ne ricordo uno, seguo la Juventus da
anni.
5 anni allo stadio e da sempre. In televisione.
Io mi ricordo anche che Pellegrini non era al 100%, ha fatto...
Primo, l'ho fatto riposare, avete sentito cosa
esatto.
Ha detto? Secondo, avevo Alessandro in panchina, avevi il titolare
sì.
Sulla carta.
Domenica è andato a fare gli esami al G-Medica, non lo so, secondo me è chiaro che non... C'è anche la componente giallo, ma forse
poi il nostro amico Mimmo ha ragione.
Prudenza.
Però prudenza che è una prudenza inedita.
Inedita.
Abbiamo solo commentato
se
questo.
Se per il giallo, secondo me ci sono anche altri motivi. Magari Allegri non lo dice, fa bene a non dirlo, ma secondo me oltre al giallo c'è di più.
Quindi è il giallo che diventa un giallo.
Giallo del giallo, esatto.
Molto bene, meraviglioso tutto questo.
In Cina, da ambientare in Cina tra l'altro.
Sì, beh, ovviamente ci mancherebbe. Alberto e Marco, se si dovesse prendere Vlahovic a gennaio dopo
non credo,
conferma di Morata più congeniale per giocare col serbo eccetera, Dybala, Vincenzo da Roma dice poi insomma Dybala viene sempre discusso dal nostro amico da Roma, Poi mi va bene tutto, Icardi no.
Perché no?
Quello viaggia con la zavorra, non è sì. Che tutti i casi disperati ce li dobbiamo prendere noi, dice Daniela.
Vabbè, però cioè, ci sono zavorre e zavorre, vabbè, lasciamo perdere, però...
No. Sì, no, per lui non è una zavorra, per no. L'ambiente Juve potrebbe
potrebbe esserlo, però intanto Icardi segna. Quindi questa è una cosa che io terrei sempre in considerazione.
Qualcosa da ascoltare, ad esempio? Pronti? C'è l'ospite in linea.
Certo.
Francesco Pini,
ciao,
grazie
Fra.
Di essere con noi.
Benvenuto.
Grazie a voi, buonasera. Tutto bene?
Tutto bene, noi scusa bene. Per l'attesa, noi tanto parlavamo, leggevamo.
C'eravamo un po'
non vi preoccupate, stavo parcheggiando con la macchina, non c'è nessun problema.
C'eravamo fomentati un po' con la zavorra di Icardi, i nostri ascoltatori considerano Wanda Nara un po' una zavorra. Cioè, insomma, è una bella zavorra comunque, no?
Io ribadisco, magari per lui sì, per l'ambiente Juve non lo so.
Ma
no, io sono d'accordo con quelli che pensano che Icardi sia potrebbe essere più un danno che un che altro, perché lo vedo ormai diventare sempre più influencer più che calciatore professionista, e questa cosa mi piace poco.
Questo è il rischio.
Si parla di un calciatore di quel livello, ovviamente.
Certo. Cavani è un nome che ti stuzzica, perché è chiaro che l'obiettivo primario è Vlahovic. A gennaio, secondo me, è quasi impensabile. Però...
Ma mi avete letto nel pensiero ieri sera, per caso?
No, però siamo sempre abbastanza in sintonia,
No, perché ieri sera parlavo proprio di questo guardando la partita con dei miei amici.
Vedi.
Il fatto che ci sono comunque dei giocatori che la Juventus negli anni, secondo me, soprattutto negli ultimi due, ha perso in maniera poco attenta, senza stare sui casi su Suarez, per tornare a parlare di cose che danno più fastidio che altro,
ma
Cavani, Dzeko, cioè sono giocatori che ora come ora ti riempirebbero benissimo l'area, sono giocatori che sanno fare non solo il 9 ma anche il 10, cioè io guardo Dzeko giocare e dico sono due anni che lo perdiamo come nulla, come dell'acqua, così al vento, non ha senso sta cosa, perché è un giocatore che può fare benissimo il 9 ma è un 10, che costruisce, che crea, che gioca per la squadra, che fa salire gli uomini, che fa segnare i centrocampisti, e perdere un giocatore così è grave, perché la Juve non ce l'ha in rosa un giocatore del genere, non ce l'ha più.
Verissimo.
4-2-3-1, ti dico questo, è la tua risposta, Francesco, è il modulo giusto, è la targa tattica definitiva?
Mi sembra forse la più interessante, perché il 4-4-2 di prima era un 4-4-2 che portava solo unicamente a delle vittorie quando si riusciva a vincere per 1-0, perché come abbiamo detto mille volte la Juve non aveva equilibrio per attaccare, avrebbe dovuto sempre giocare molto male per portare la partita a casa e i punti a casa. È un peccato utilizzare il 4-2-3-1 senza alternative come terzini, perché a destra soprattutto, perché Cuadrado rintanato lì è vero che è un giocatore totale per me, però un conto è averlo lì, un conto è averlo al posto di Kulusevski di ieri, per esempio,
certo,
o dove ci potrebbe stare anche Federico Chiesa, che secondo me lì ci starebbe molto bene, e con Bernardeschi c'è più equilibrio. Complimenti a Pellegrini, perché sta facendo molto bene dalla partita con la Fiorentina, che ho visto tra l'altro dal vivo Torino. È un modulo momentaneo. Io di fianco a Locatelli faccio fatica a trovarne uno che mi convinca veramente e che dico, bene, lo mettiamo lì tutto l'anno e giocano loro due.
Giusto.
Faccio ancora un po' fatica, forse perché non c'è il giocatore adatto.
Più Bentancur, più McKennie o più qualcun altro?
Sicuro non Arthur, al momento.
No, Arthur no di sicuro. No. Ramsey, lasciamo perdere, perché è ancora a Torino, voi sapete qualcosa?
Non lo so, i familiari sono a Torino, perché vedo le stories della moglie che vanno al Valentino con i monopattini, quindi ok. Lui però non lo so,
sappiamo. Capito?
Io non lo vedo da un po' lui,
Ma non lo vediamo da un po' in tanti? Rabiot, oddio, sì, ma neanche, anche no. E quindi il Bentancur di ieri sera, benino,
sì,
però è ancora lontanissimo parente del Bentancur visto 3 anni fa, dove quando non era titolare entrava in una squadra fatta e finita con un centrocampo serio e si vedeva che riusciva a palleggiare anche lui in maniera seria. Adesso si deve prendere in mano la Juve da solo, non ce la fa.
No, è vero. Noi prima stavamo ragionando sulla quota Champions, è chiaro che è variabilissima, eccetera, più o meno come proiezione tra i 78 e gli 81 a stare alti. Ci vogliono 18 partite per arrivare a 81 punti o 17 su 22. Secondo te è fattibile? Questo per il quarto posto.
81
è
una quota alta.
81 è una quota alta, però, l'ho detto. Però, insomma, la quota più o meno è quella, tra i 78 e gli 81 punti. Ci vogliono 18 vittorie su 22.
Per il quarto posto non ho il minimo dubbio che ci si possa ancora credere, che bisogna ragionare per quello. Ovviamente abbiamo perso davvero troppi punti, anche perché nel momento in cui sembrava fosse tornato un po' tutto alla normalità, tra virgolette, perché poi non siamo sicuramente la Juve vincente degli anni scorsi, caschi male con l'Atalanta giocando malissimo, dopo che avevi vinto con la Lazio 2-0 e dopo comunque dei risultati interessanti. L'equilibrio di questa squadra è quello che manca. Io mi auguro davvero che a gennaio arrivi qualcosa di interessante da mettere in quei due reparti che servono per avere molto più equilibrio, e uno potrebbe essere un compagno di Locatelli, l'altro potrebbe essere un altro terzino destro o sinistro, perché comunque siamo senza, e poi una punta, perché Morata è un ottimo giocatore, ma non è mai stato un 9.
Sì.
È più un 11 o un 7 vecchia maniera, secondo me, è più un esterno. E quindi, insomma, io intanto mi diverto, che poi è un termine sbagliato, anzi mi faccio del male da solo a guardare quello che era qualche tempo fa. Cioè, noi abbiamo perso Spinazzola e Cancelo come terzini.
Sì.
Higuain.
Ronaldo. Solo quelli... Sì, ma senza poi mettere in mezzo tutti gli altri giocatori, sì, che ovviamente se ne sono andati, dagli Higuain, Douglas Costa, Emre Can, Matuidi, Pjanic, Khedira, che alcuni erano anche finiti, avevano finito il loro corso. Però è una squadra che è stata completamente smontata, e se vuoi ripartire da un progetto giovani, anche il Kulusevski pagato 40 milioni, penso a Barella comprato a 30 da qualcun altro, e mi mangio le mani.
Allora, una domanda per te, da Cristiano. Francesco, ti chiedono se secondo te la Juventus può rientrare nella lotta scudetto, e chi vedi favorita delle quattro davanti?
Vedo favorita l'Inter, perché è la squadra che ha già vinto, e vincere aiuta a vincere. L'unica incognita può essere Inzaghi, che a parte Supercoppa e Coppa Italia non ha alzato trofei, diciamo quelli importanti, che poi alla fine in Italia sono campionato e Champions League, cioè non ci sono altre cose più importanti di quelle, secondo me, almeno durante la stagione. Per lo scudetto faccio fatica a credere a un suicidio sportivo di massa, perché qua si tratta di avere quattro squadre davanti che vanno forte. Atalanta, che ormai è una realtà da anni, il Milan, che l'anno scorso ha fatto il miracolo di arrivare al secondo posto e quest'anno mi sembra più attrezzato comunque, nonostante non abbia una punta, e il Napoli, che con Spalletti mi sembra diverso nonostante gli infortuni. Poi cadere ci sta ogni tanto, l'Inter l'ho già detto, quindi diciamo che è tutto possibile, perché finché la matematica non dice di no, uno può sempre sperare, però bisogna essere anche consapevoli del fatto che forse non è questo l'anno giusto per puntare allo scudetto.
Chiaro. L'ultima, sentiamo ancora...
No, abbiamo, guarda, un vocale da ascoltare?
No,
magari,
vabbè,
magari
dopo.
Certo, ci sono.
Tra l'altro, Francesco, grazie per il coming up su Instagram, ce ne siamo accorti strada facendo.
Ma figurati, sai che è un piacere.
E io sono andato a spiare, vedo che è una serata impegnativa. Bella, impegnativa. Beato te.
Infatti è meglio che ci siamo sentiti adesso che dopo, perché poi mi sa che qualche calice di vino volerà stasera.
Attenzione.
Quindi...
Dico solo un nome, Jerry Calà, basta. Basta,
che è mio padrino, pensa a te come sono messo.
Che meraviglia, qualcosa di meraviglioso. No,
doppia libidine con i fiocchi.
Sono contento di rivederli assieme, anche perché l'anno scorso tra lockdown e grande fratello li ho beccati, quindi mi fa piacere rivederli tutti insieme.
Beh, guarda, un po' ti invidiamo, comunque divertiti. Guarda, l'ultima cosa io ti chiedo, su siccome è stata la notizia del giorno, l'arresto di Ferrero.
Così,
vabbè. Vabbè, è ancora sobrio, cioè...
Ma meno male che me l'avete chiesto, ecco, adesso.
Vedi, approfittare della sobrietà, parliamo di Ferrero.
Ma mi auguro che risolva i suoi affari, mettiamola
okay.
Così.
Diplomaticissimo, benissimo.
Se te ne faccio io un'ultimissima.
Bisogna stare attenti a queste cose.
Esatto, è vero.
Un'ultimissima.
Penso alla Juve in questo momento, sono più preoccupato di quello.
Esatto. Sei fatto l'assist da solo, che ne pensi di questa situazione?
L'indagine.
Temo che quando la procura si metta di mezzo qualche dirigente di alto piano rischi qualcosa. Ho più paura di quello che delle
conseguenze
o di sanzioni sportive. Non credo che sia questo il caso.
Francesco, grazie davvero e salutaci.
Ciao,
Jerry Calà.
Buona serata.
Grazie a voi, un abbraccio, buona serata.
Un saluto, grazie davvero a Francesco Oppini, 7 gold che si concede spesso ai nostri microfoni.
Ormai è nostro amico, lo possiamo considerare un nostro amico.
Di una mondanità straordinaria.
Vorrei avere una microcamera questa sera, perché le serate con Jerry Calà, insomma, sono sempre qualcosa di impegnativo, ma molto
impegnativo,
bello.
Impegnativo, mi piace.
Impegnativo. Non la puoi gestire così, alla leggera, la serata con Jerry Calà, no.
E poi però non puoi gestire neanche... tanto in maniera leggera, con leggerezza, neanche i vocali che ti arrivano, caro Albi. Ne hai due sul groppone.
Aia!
Ma sentiamo. Così ci hanno detto dalla regia. Sentiamo.
Vabbè, buonasera, Marco. Buonasera.
Ciao.
Cristiano.
Ciao, Cris.
Ottima vittoria della nostra Juve. Io insisterei su questi uomini. Continuerei a dare fiducia a Bernardeschi, Rabiot in panchina,
Pellegrini anche non mi dispiace, al momento penso che sia migliore di Alessandro, o almeno fa meno errori, meno danni di Alessandro. E poi volevo ricordare un gran gol di Cuadrado in un Inter-Juventus, il famoso 2-3 a San Siro con gol vincente di Higuain. Il gol di Cuadrado quasi dalla bandierina del calcio d'angolo, un tiro anche lì quasi impossibile, che diede inizio alla rimonta. Se non erro, quello fu il 2-2 che siglò Cuadrado, e poi Higuain fece il 2-3 per una grandissima gioia in quella circostanza. E anche lì Cuadrado con una prodezza ballistica. E appunto la volevo ricordare, l'ultimo scudetto di Allegri. Ciao,
grazie,
buona serata.
Bravo. Evidentemente non è questo il vocale a te diretto, ci siamo.
Meno male.
Ciao Alberto, eccolo. Ciao Marco.
Ciao.
Alberto,
ciao.
Ancora insisti con Icardi, che è un ex giocatore.
Chi?
Tu, Icardi.
E Cavani. Non... Cavani non conviene, perché ormai è già anziano.
Ho detto a certe condizioni.
Contratto, almeno di 2-3 anni e con parecchi soldi. Ma i soldi non ci stanno, almeno così dicono. Ciao.
Grazie. Vincenzo, ancora qualcosa? Sentiamo.
A certe condizioni.
Daff. Arbi, ma io stasera ti mazzolo, Allora Albi, ma sinceramente, sì, con i chiari di luna che tira, Allegri un vecchio volpo, anzi la metafora, un vecchio marinaio lungo di mare,
sì,
che ci sta portando fuori dalla tempesta, come dice lui.
Speriamo.
Ma no, ma perché deve andarsi a trovare dei problemi con Fornaud, con Quick? Gli ha dato una munizione a Pellegrini che non esisteva. Morata era giù di melone, ha detto evitiamo problemi, siamo ancora 1-0, non si sa mai. Albi, anche io preferivo che rimaneva a Pellegrini, perché Alessandro corre più lento di mio nonno,
sì,
però certe volte Allegri
sì,
è un lupo di mare,
delle scelte.
Ieri lo è stato.
Ma io capisco la scelta, ma in quel momento io avrei fatto un altro tipo di scelta, avrei rischiato, consapevole del fatto che aveva già un giallo, ma avrei comunque rischiato per dare fiducia a un ragazzo che ha fatto una prima partita vera da giocatore titolare della Juve, cioè ieri Pellegrini.
Io ti ribadisco ancora una volta, senza Alessandro in panchina Pellegrini sarebbe rimasto.
Eh beh, certo, se no dovevi adottare. No,
certo. Nel senso che è una sostituzione,
sì,
che ha anche a che fare con le gerarchie recentissime.
Sì, è vero, però sai, ogni tanto c'è bisogno che anche l'allenatore ti dimostri della fiducia. C'è un giocatore anche bisogno di quello.
Poi ci ricordano un cambio Allegri e Emre Can nel primo tempo. Insomma, si è andato a ripescarlo Gianni, non ricordo la partita, ma appunto sono casi rari, quasi unici i cambi nel primo tempo per un'ammonizione.
Per
poi
una
dice
ammonizione,
no Icardi,
sì,
no Cavani, no i nomi e gli stipendi altisonanti. Vorrei un centravanti fisico che facesse a botte con i difensori. Te lo dico io un nome, guarda.
Dzeko,
Lorenzo Lucca.
Lorenzo Lucca.
Torinese.
Ma sai che quasi.
Perché no?
Rischio per rischio, dici proviamo. Anche lì però sai, è un po' un saltino, un saltino nel vuoto. Però dovendo anche puntare sui giovani
di quel profilo lì,
perché no?
E poi altro da ascoltare sul gong di questa terza mezz'ora. Ancora,
se
lui
devi prendere un giovane,
sì?
Un giovane che bisognerebbe prendere assolutamente a gennaio,
sì,
per farlo giocare.
Dimmi.
Magari non in Champions,
sì?
Ma poi tenerlo in squadra. È Lorenzo.
Ecco. Vabbè, ci siamo.
Non l'abbiamo ascoltato prima.
Di prospettiva e farlo crescere insieme agli altri ragazzi.
Posso dire?
Della prima squadra.
Ciao. Sarebbe un'ottima intuizione, ma non ti risolve il problema dei gol, perché Lucca non è quello che ti fa 20 gol in questa stagione. Tu avresti bisogno di uno da, adesso 20 no perché siamo a metà stagione,
tu dici l'usato sicuro,
ma
no?
Uno da 15 gol, che tu sai che nella seconda metà della stagione ti fa 15 gol. Cavani, Dzeko, ovviamente Dzeko no. Icardi secondo me è comunque un profilo che ti dà delle garanzie, poi può piacere, può non piacere, ha un certo tipo di entourage, è vero che nel declino della sua carriera. Però, beh, secondo me è un giocatore che comunque i gol te li fa. Di questo ha bisogno la Juve. Lucca, interessantissimo, ci punterei tantissimo, ma non è uno che ti risolve i problemi dell'attacco della Juve.
E qui è subito, qui è ora.
Esatto.
No? Andiamo verso il notiziario.
Oppure
sportivo.
Oppure Anelka.
Andiamo avanti, rimanete con noi.
Ciao.
Terzo tempo.
Rieccoci sempre insieme e sempre in diretta. Allora, ci rivolgono una domanda che avrebbero voluto rivolgere a Francesco Pini, rispondiamo noi, proviamo a rispondere noi. E Luca da Trieste, ti ringraziamo per questo. Allora, se invece che sul costoso Vlahovic puntassimo su Simeone, che senza rigori sarebbe capocannoniere della Serie A, il Ciolito.
Stimolante. Sai che non... L'anno scorso un pochino in flessione, infatti quest'anno al fantacalcio molti l'hanno un po' snobbato. E alla fine poi adesso si sta mangiando le mani. Ciolito bene, Ciolito bene. Non lo so, il Ciolito potrebbe essere una buona idea per l'attacco della Juve. Stiamo facendo tante ipotesi.
Sono tante
e
scommesse.
Tanti nomi,
La Juventus avrebbe bisogno di quell'usato sicuro in grado di garantirgli
subito, pronti via, lo butti dentro, titolare alla prima partita.
Esatto.
E sai che comunque qualcosa
gol subito,
ti fa.
Prestazioni e subito, ecco, come dire, una abitudine a giocare ad altissimi livelli.
La
su Luca sono delle scommesse. Il Ciolito non sappiamo se con la Juventus, poi la prima panchina,
o magari ci mette un anno di
anche quel giocatore che, dal punto di vista delle gerarchie, arriva e toglie il posto all'attaccante.
Esatto. Non lo so, in prospettiva, sicuramente sì. Lui, Luca, tanti altri. La Juve, secondo me, ha bisogno di uno più alla Cavani in questo momento, eh. Poi tra un anno sicuramente potrebbe tornare più utile Luca, o tra due. Adesso forse ti serve Cavani. Intanto è finita, ma lo sapevamo. Vi diamo l'aggiornamento. Empoli-Udinese, finita 3-1 per l'Empoli. Te l'aspettavi? No.
Non particolarmente.
3-1 per l'Empoli, un po' sorpresa. Stojanovic, Bairami e Pinamonti. E l'Udinese invece ha segnato dell'Ofeo. Tra l'altro in vantaggio dell'Udinese, poi super rimonta dell'Empoli.
Per quello anche.
Incredibile.
Il vantaggio dei... della squadra di Gotti, che non vive un periodo facilissimo,
no.
Diciamo così. Allora, ora come ora serve una certezza e non una scommessa. Sono più convinto, non sono più convinto nemmeno su Icardi, che ormai sembra un personaggio da Grande Fratello.
Sì, quello è vero.
O si tenta il tutto per tutto su Vlahovic o andrei su Cavani. Sono d'accordo su tutta la linea.
Bene.
Poi in questo momento, con questi casini societari con pochi soldi, voi andate a mettere Icardi e i suoi super casini? Volete proprio affondare la barca? Dice un amico,
no,
che non si firma.
Io penso al bene della Juve, all'attacco della Juve, ai gol. E secondo me è uno come
in
Targ.
Questo momento, non lo so, Mauro Icardi alla Juve. Mauro Icardi a me piace tantissimo dal punto di vista tecnico. Un giocatore anche su cui magari puntare, tecnicamente parlando e calcisticamente parlando, per qualche anno, perché ha 28 anni.
Certo.
È al massimo della sua condizione. Però
è già un po' oltre.
Ci va però... ci andrebbe una Juventus strutturata come quella degli anni scorsi. Per
togli
sopportare
Guain, metti dentro Icardi.
Un Icardi. In questo momento credo che andrebbe a destabilizzare comunque uno spogliatoio che sta costruendo la sua identità sui giovani e giovanissimi.
Sì, è vero.
Tu con un Khedira.
Però
un
non Guain, segni. Però non segni. Allora ti...
con un Pjanic, con un Pirlo prima. Potevi sopportare anche il peso magari di... come dire, stravaganze in grado di essere assorbite e magari anche rimodulate. Credo che invece in questo momento un Icardi nello spogliatoio, questo però è il mio punto di vista, ecco, insomma, a questa Juventus potrebbe essere un rischio, non tecnico, ribadisco, anche se
sì.
non sta facendo quello che fondamentalmente ha fatto lo scorso anno in termini di realizzazioni.
Hai fatto lo stesso numero di gol della Samp, che
certo,
è quindicesima in classifica. Questo io lo vedo come un campanello d'allarme e cercherei di muovermi di conseguenza. Poi ci sta tutto,
No, l'ho messa Giannina Pordenone. Anelka dice: Mauro, hanno appena finito di animarmi con un massaggio cardiaco.
Lascia perdere.
Mauro, vuoi farmi morire, Giannina Pordenone?
No. Dillo a me che io sono
arrivato. Io infatti non ho risposto ad Alberto.
Io ero andato all'aeroporto. È l'unico cretino di credo tutto l'universo dei giornalisti. L'unico che è andato all'aeroporto ero io.
Che meraviglia.
A vedermi Anelka.
Ci racconti quella giornata brevemente, quella serata.
Io adesso ho dei ricordi un po' confusi. Mi pare che ci fosse una partita della Juve la sera. Io stavo andando allo stadio, mi chiamò, stava arrivando Anelka, mi ricordo che mi chiamò il mio capo, mi disse: oh, vai all'aeroporto che
invece dello stadio.
Ma io volevo andare a vedere la partita. No, però sta arrivando Anelka. Dice: vabbè. Allora giro la macchina, vado all'aeroporto, poi lo aspetto per un'ora, due ore, perché era arrivato abbastanza tardi, mi sembra verso le 10, io ero arrivato all'aeroporto tipo alle 8, sono stato lì due ore, caffè, macchinetta, far due chiacchiere, eccetera, ero da solo, perché non c'erano colleghi, forse poi alla fine è arrivato un fotografo o qualcun altro, è arrivato Anelka e ho provato a chiedergli qualcosa, non mi ha neanche risposto, di sbieco, mi ha fatto un mezzo cenno, come dire, ma che cavolo vuoi? E niente, è arrivato.
Gentile.
Io mi ricordo, sì, mi ricordo che comunque è arrivato nella cioè lo si considerava ancora un giocatore di livello,
Lo è stato.
Esatto, e arrivava da una parentesi, mi pare in Cina, insomma, poco, però era un giocatore che aveva ancora un certo tipo di considerazione. Ecco, alla Juve l'ha persa perché poi ha giocato mezza partita, ha fatto pochissimo,
Due presenze.
Due presenze, ti rendi conto? è stato anche pagato
tra Bentner, Anelka, insomma, scommesse là davanti.
Quelle sono veramente delle scommesse, non costosissime, però delle scommesse. Peccato, perché ecco, Anelka l'avessi preso 5-6 anni prima ti avrebbe risolto parecchi problemi.
Beh, lui ha il tempo di vincere due Champions League,
no, no, ma
di
infatti,
fare
no,
diverse finali.
Il signor giocatore
Real Madrid e Chelsea,
certo, se lo vai a prendere quando ha già quasi appeso gli scarpini al chiodo. E un po' secondo me anche lui, cioè un campione di quella risma, perché è un campione, secondo me è venuto un po' qua a fare la pensioncina, eh. Poteva metterci anche un pochino più del suo, mi dicevano anche durante gli allenamenti, non è che fosse così
svogliato.
Probabilmente ha già vinto la Champions, ho detto, ma sì, a me giocare o non giocare cambia poco. Non ci ha messo così quel grande impegno che ci si potrebbe aspettare da un professionista come lui.
Ecco, quei giocatori nel 2013 arrivò, no? In quel periodo lì con Tevez in squadra si cominciava a vedere una Juve, a tornare a vedere una Juve internazionale. Al netto che Anelka poi ha fatto quello che ha fatto, cioè poco,
flops,
niente.
Diciamolo,
però
flops.
Anche solo l'accostamento di grandi nomi alla Juve di nuovo dopo il rifiuto storico. Abbiamo letto tanti nomi, no, oggi, otto
sì,
nomi
sì,
di
sì,
giocatori
sì,
che hanno segnato da calcio d'angolo nell'ultima decada. C'era Totò Di Natale tra quei nomi. Il rifiuto, ecco, da Di Natale a Ronaldo, lì in mezzo ci sono stati i Tevez, gli Anelka, che sono venuti a svernare, però.
È vero.
Insomma, grandi profili dal punto di vista
sì,
mediatico.
È una Juve che andava a prendere dei giocatori di livello. Poi è andata a prendere Tevez molto bene, anche economicamente. È andata a prendere Pirlo a zero.
Certo.
Cioè, si è costruita anche la credibilità. Perché quando tu vai a prendere Pirlo, Tevez, porti Anelka, vai a pagare la clausola alla Roma, vai a pagare la clausola, la gente inizia a dire, cavolo, però sta Juve. E lì ti sei creato
Benatia, un giocatore che adesso tra l'altro sta tornando nell'Alvio Juve, no? Vai a prendere dal Bayern Monaco, erano stati acquisti importanti quegli anni lì, la Juventus aveva fatto davvero bene. Senti, Bernardeschi, è vero che in questi anni ha deluso, molti si lamentano del fatto che non segna da mesi, se non sbaglio, almeno quest'anno qualche assist lo ha fatto. Su Pellegrini, beh, ha giocato benissimo, tranne nei primi 15 minuti, anche contro la Lazio, ci scrivono. E poi, altro, ragazzi, mi è appena capitato di leggere sul Fatto Quotidiano un articolo del noto giornalista lusitano d'adozione animato dai pregiudizi nei riguardi della Juventus. Mi chiedo quando la società inizierà a difendersi nelle sedi opportune.
Ma no, ma secondo me la Juve lo fa
di certi giornalisti,
da quel
Luca
punto
da
di
Trieste.
Vista Agnelli, secondo me, sa quel che fa, cioè non è uno sprovveduto assolutamente, e sa da chi difendersi e sa come difendersi. Non siamo certo noi a doverglielo dire, quindi abbiate fiducia e pazienza, che secondo me poi a tempo debito la Juve reagirà e otterrà anche le sue vittorie.
Andiamo a sentire la voce di Allegri che parla di un giocatore che ha propiziato la vittoria con il gol decisivo, Paolo Dybala, nel post partita. Sentiamo.
Dybala ha fatto una bella prestazione. Dybala comunque ha bisogno di un punto davanti che sia un centravanti, ma non ora, da sempre. E quindi ora poi sta crescendo in condizioni, credo che possa fare in futuro ancora meglio.
E queste le parole di Max Allegri, che ha sottolineato ancora una volta, no, l'esigenza di avere un riferimento da parte dell'argentino. Ti chiedo invece qualcosa sulle parole di Dybala nel post partita, che ha detto, precisa domanda sul rinnovo, la Juventus adesso ha altre, ecco, parafrasando, altri problemi, altre priorità.
Non mi spaventa, non è sicuramente un posticipare, ma è un dire le cose come stanno. La Juve in questo momento si sta occupando, l'avevamo detto anche noi qua, mi pare, no, in questo momento di rinnovi tutto fatto, sì, però la Juve sta ragionando su altri tavoli e ad altri livelli. Quando sarà poi risolta la questione o sarà scemato l'interesse, o non ci saranno più ogni giorno un'intercettazione, ogni giorno qualcosa, probabilmente si inizierà a ragionare anche su questo rinnovo già scritto, già nero su bianco, e di fatto soltanto da formalizzare. Timbro, manca solo il timbro del notaio in Ceralacca e poi ci siamo.
Ventner fu colui che arrivò ad agosto in maglioncino, me lo ricordo
bravi.
Ora un dubbio
un
se
po' spaesato
lui... Poi si ambientò bene in città,
si ambientò molto bene in città. Vabbè, è stato gli highlights della sua della sua avventura, sì, e anche la stretta di mano alle hostess quando c'era da festeggiare lo scudetto. Quello è stato forse il momento migliore in campo suo.
Allegri su Chiellini al posto di Bonucci, la difesa, sentiamo nel post partita la pillola che riguarda la retroguardia bianconera.
Bonucci credo che negli ultimi due anni abbia giocato una quantità industriale di partite, e quindi gli ho detto che aveva bisogno un pochino di riposare. Poi Chiellini veniva da un lungo periodo di stop, stava bene, e quindi ho preferito far giocare Chiellini. Per quanto riguarda La prima, ah no, ho cambiato uno solo perché sì, la squadra ha fatto bene in questo momento qui, era giusto non cambiare secondo me, e siamo andati avanti con questi giocatori.
Ma quindi Bonucci in panchina per due partite consecutive, la Juventus che vince senza prendere gol contro Salernitana e contro il Genoa, in generale questa difesa con Chiellini e De Ligt è l'assortimento migliore a oggi? Oppure davvero, ecco, Bonucci si riposa, ne ha giocate tantissime, Bonucci praticamente tira la carretta da marzo del 2020,
è vero, ininterrottamente, l'ho fatto anche con la maglia dell'Italia
e dalla ripresa poi in campionato.
Bisogna anche sapere gestire i giocatori, perché poi ti rischi poi di perdertelo, di andare a comprometterlo. Bonucci se gioca sempre era quello che aveva più minuti un paio di settimane fa, guardavamo le statistiche, certo, era quello che aveva più minuti di tutti. Devi anche saperli dosare, perché intanto te lo puoi permettere, perché c'hai Chiellini e De Ligt. Non è che giochi con, non lo so, no?
Altri due.
Con me e qualcun altro. Giochi con Chiellini e De Ligt, tanto male non sono, anzi. Quindi, avendo tre difensori praticamente di pari livello, falle le rotazioni, perché sennò veramente rischi di spaccartene uno o logorarti uno come Bonucci, che è un peccato. Quindi, secondo me, il miglior assortimento è quello che è al momento. È quello che hai al momento. Quello che ti dice il momento, quello che ti dice anche la condizione dei giocatori.
Ultimo estratto della serata, quindi anche della nostra puntata, sui Mancini in squadra, Massimiliano Allegri.
Per quanto riguarda Mancini, ce l'abbiamo un po' di Mancini in squadra, alla fine ci ho messo dentro anche la bio, perché non farsi mancare niente.
È questo, insomma, fondamentalmente l'ultimo estratto per quanto riguarda la conferenza stampa di ieri. Tra poco siamo pronti per andare da Jacopo Azzolini.
Andiamo a fare un po' di
Juventus
tattica.
News 24, focus tattico come sempre. Jacopo, buonasera e grazie di essere con
noi. Ciao Jacopo, benvenuto.
Ciao a tutti ragazzi.
Il tema è il 4-2-3-1 di questa Juventus. Ti chiedo se ti immagini questo sistema di gioco, quello definitivo, da qui alla fine della stagione, e quali considerazioni possiamo fare su comunque un modulo a geometria variabile nel corso del match, dico bene?
Sì, ovviamente abbiamo avuto indicazioni sulle novità tattiche, però poi bisogna vedere contro altri avversari, perché il Genoa ovviamente non è molto indicativo, però ci dà qualche indizio. Io ho trovato particolare più che altro la posizione di Bernardeschi, certo, che mi è parso il giocatore tra i giocatori offensivi quello che aveva più libertà tattica, cioè Pellegrini era la fascia dall'ampiezza, Bernardeschi l'abbiamo visto un po' dappertutto, no? Svariava tanto, a volte era anche a destra vicino a Kulusevski, e mi ha colpito anche la posizione di Locatelli, uh-huh, perché se volete ne ho scritto anche oggi su Juventus News 24 un focus, era dappertutto, si abbassava, sì, aiutava la squadra in costruzione, si andava in mezzo ai difensori centrali, a volte andava a sinistra, insomma guidava il palleggio della squadra alla costruzione, ma si sganciava anche in avanti, lo vedevamo che attaccava gli spazi, che andava al cross, quindi ha fatto una gara a tutto tondo, cioè ha giocato in qualsiasi zona del campo, ha fatto anche un intervento difensivo provvidenziale un minuto prima del gol di Dybala. Quindi queste sono le novità, cioè i giocatori che più mi hanno colpito proprio come compiti e movimenti. Io l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso sul 4-2-3-1 è che dovresti rinunciare a McKennie, un giocatore che per come gioca Allegri è, mi pare, indispensabile.
Tra l'altro ieri sera allo stadio ero accanto a un collega di Repubblica, Emanuele Gamba, che ogni tanto sentiamo tra l'altro, certo, e inizialmente abbiamo avuto qualche minimo dubbio sul sistema di gioco, perché quando la Juve non aveva il possesso della palla, di fatto si leggeva un 4-4-2, erano abbastanza in linea, no? Esatto, poi chiaramente poi si sviluppava in 4-2-3-1 con il possesso, però siamo stati qualche minuto in dubbio, dicendo va, aspettiamo un attimo, poi dopo ci siamo convinti tutti e due, abbiamo messo entrambi 4-2-3-1, se non mi ha tirato Paco, ma non credo, 4-2-3-1. Io volevo chiederti, Jacopo, proprio su McKennie, ma in questo sistema c'è una posizione in cui può giocare? Io ad esempio mi sono immaginato, forse un po' spregiudicato, però un McKennie trequartista con un Dybala addirittura avanzato come punta unica. È un po' esagerato, volendo proprio esagerare, ma secondo te può reggerlo?
A me piacerebbe, Dybala punta, però purtroppo, cioè, purtroppo per fortuna bisogna sempre partire da quello che pensa l'allenatore, che è una soluzione che non penso adotterà lui, insomma, vuole un centravanti vero, però sì, nel caso di un 4-2-3-1 anch'io vedrei bene McKennie sotto punta, per fare un po' il paragone.
Vidal,
forse uno dei primi celebri falsi nove del calcio italiano, che poi è diventato nove, vabbè, un po' come faceva Perrotta con Totti, non so se vi ricordate.
Bravo, sì, è vero, sì, sì.
E quello era un 4-2-3-1, mi sembra, se non sbaglio, anche.
Sì, sì, esattamente, sì, sì. Ora un po' una divagazione, però prima di Messi falso nove, cioè, quella Roma era molto moderna per come riempiva gli spazi in modo dinamico, Totti che svariava, liberava spazi, e quindi però McKennie, cioè, è quel giocatore lì, come faceva per altri tempi, attacca gli spazi che vengono liberati dai compagni, no?
Sì.
La mela Totti Borini, mi sembra, l'attacco addirittura.
No, quello è dopo. C'erano Taddei, Mancini, la prima Roma di Spalletti.
La primissima, ok, con Totti... che fungeva da centravanti.
Esattamente.
Viaggiava, quella Roma.
Senti, a me piacerebbe da morire tantissimo vedere Dybala più avanti possibile, come abbiamo visto magari con Sarri, però abbiamo comunque capito che magari non è nelle intenzioni, ecco, in pianta stabile di l'idea di Allegri, però comunque di avvicinarlo alla porta. Ma McKennie invece ti chiedo, provato e magari riadattato nel ruolo di mediano, diciamo così, di centrocampista a fianco di Locatelli, nel 4-2-3-1 potrebbe funzionare?
McKennie lo abbiamo visto l'anno scorso, ora anche Allegri sta chiedendo questo. È un giocatore che ha qualità soprattutto offensive, che attacca gli spazi, si butta dentro, si apre anche a volte per associarsi con Cuadrado, sai, come mediano a due lo bloccheresti un po' di più. Lui, ragionando anche su un centrocampo a tre, è l'incursore, no? La mezzala offensiva che si butta dentro, io non lo vedo bene come mediano a due,
okay,
diciamo.
chiaro.
Dal punto di vista squisitamente tattico, invece, Jacopo, ti chiedo se in questa Juve, secondo te, farebbe meglio un certo Icardi o un certo Cavani? Posto che non arrivare a nessuno dei due, però stiamo facendo dei ragionamenti, abbiamo parlato anche di loro. Tu come li vedresti in bianconero? Uno dei due, ovviamente. Non tutti.
Ma prima ancora che l'aspetto tattico, bisogna vedere chi corre di più, perché sono poco in una fase della loro carriera, cioè io partirei da quello prima ancora che disquisizioni tattiche. Ma considerando, insomma, che Allegri alza tanto la palla, punta tanto sul cross, vuole uno proprio che attacchi molto alla profondità, a me Icardi piacerebbe, però insomma vengono tutti e due dannate un po' così, Cavani per l'età, che è normalissimo, voglio dire, quindi non saprei sbilanciarmi, però insomma sono giocatori che si è rigenerati, tutti e due
possono dare qualcosa,
una grossa mano.
Hai parlato di aratura del campo sulla sinistra con Pellegrini, potrebbe essere lui anche per il prossimo futuro un elemento imprescindibile magari di Max Allegri per quanto riguarda l'equilibrio di questo sistema di gioco?
Imprescindibile non lo so, però rispetto ad Alessandro, cioè, sarà anche Pellegrini un po' timido, mi era parso nelle settimane precedenti, cioè interpretava il ruolo di terzino più in maniera conservativa, non era molto intraprendente,
adesso
provava a fare la giocata facile, cioè col Genoa mi è parso più in fiducia, sinceramente era un più incisivo nell'attaccare gli spazi, provava anche a saltare l'uomo, e quindi mi ha fatto una buona impressione. Certo, bisogna comunque avere in testa che è stato un avversario con grossi limiti, 27 tiri a zero. Io da quando c'è lo stadium non credo di averlo.
No, mai. Confermo. Io mi chiedevo prima, quando torna Chiesa, perché tornerà, speriamo anche il più presto possibile, come si sistemerà nel 4-2-3-1? Cioè, è abbastanza banale, ma chi gli farà, chi gli cederà il posto? Bernardeschi o Kuluseschi? Forse Kuluseschi?
Una bella domanda, perché anch'io penso Kuluseschi, però la Chiesa secondo me è una delle note meno liete in termini infelici, perché una stagione finora molto negativa, è una delle note peggiori forse di questa stagione, perché Chiesa era un giocatore che l'anno scorso, anche nei contesti difficili, quando la squadra non ingranava, riusciva sempre a dare costante sensazione di pericolosità, riusciva a fare la giocata decisiva. Quest'anno c'è una pericolosità abbastanza ai minimi termini con Allegri che sta faticando a innescarlo. Guarda, io forse paradossalmente con Chiesa ripartirei da quanto avevamo visto con Pirlo, cioè con Danilo terzino sinistro, uh-huh, terzino più bloccato, più dentro al campo, invece Chiesa che partiva da una posizione aperta, più aperta a sinistra e poi entrava dentro al campo. Sì. Però ragionando su Allegri, io penso che giocherà al posto di Kulusevski, perché secondo me, nonostante tutto, Allegri ritiene anche Bernardeschi imprescindibile per la solidità che gli dà, mm-hmm, senza palla, per la diligenza, eccetera eccetera. Questo è quello che pensa Allegri, non io ovviamente. Quindi certo, Chiesa giocherà al posto di Kulusevski.
Pensi ci sia un problema di, ecco, pestarsi i piedi sulla stessa corsia tra Cuadrado e Chiesa?
Ma c'è il rischio, però sono due giocatori intelligenti che svariano molto. Secondo me c'è solo da affinare l'intesa. Okay. Quattro e Chiesa possono giocare assolutamente sulla stessa fascia, anche se in assoluto Danilo e Cuadrado sono più compatibili.
Sì, è vero.
Infatti, cioè io preferirei avere il Cuadrado da un lato e Chiesa da un altro, però insomma, se possono giocare sulla stessa fascia, i problemi sono altri per un allenatore. Ah, certo. Secondo me.
Allora, il nostro amico Massimiliano ti scrive anche un po' ironicamente: adesso che hai detto queste cose su Bernardeschi, Mister Gatta sicuramente ti scomunicherà. Dice il nostro amico.
Situazioni da Twitter, queste, forse?
Sì, no, ma cioè, su Bernardeschi ho provato ad entrare nella testa di Allegri comunque, mm-hmm, prima, cioè, perché secondo me giocherà abbastanza. Poi,
sì, è vero, anche secondo me. Invece giocherà magari meno Rabiot, che ultimamente, insomma, sì, anche nel 4-2-3-1 difficile collocarlo. Sì, forse sì, nei tre a sinistra, sì, però non lo so.
O nei due e mezzo,
non lo so, però anche lì non...
Ecco, chi è il partner ideale secondo te nel 4-2-3-1 di Locatelli in questa squadra?
Ma è...
Xabi Alonso, per me è Xabi Alonso.
No, secondo me nel calcio che ho in mente io, Locatelli e Arthur sono una coppia
sulla
molto,
carta, sì,
molto complementare. Anzi, Locatelli storicamente ha sempre privilegiato avere partner così a centrocampo, giocatori che un pochino parlano la sua stessa lingua, certo, con cui si possono anche ruotare di posizione, che gli permettono anche più di sganciarsi in avanti. Sei Locatelli alto, tu puoi tenere palla per tanto tempo, puoi fare un gioco propositivo, però bisogna anche entrare ripeto, ragionare su chi è l'allenatore. Allegri ha determinate idee, ha determinati principi, predilige un altro tipo di squadra che sta tanto senza palla, una squadra più fisica, poi una squadra che gioca meno sul corto ma alza tanto la palla, se non guardi da cinque, fa tanti lanci lunghi, mentre invece Arthur è un giocatore che privilegia il gioco corto. Locatelli, sì, Arthur difficilmente
in teoria Arthur, ok,
in teoria, ma in pratica no.
Cosa non ho capito, scusate.
No, dicevi in teoria Arthur, secondo il tuo punto di vista, sì, calcistico, ma in pratica adesso chi è il miglior partner?
Ma basta vedere i dati, da quando Arthur a disposizione di Allegri non ha praticamente giocato, soprattutto dopo Verona, che ne dica, cioè, ha speso belle parole per lui, per un giocatore che su cui piaccia o non piaccia, Allegri non punta, a me sembra abbastanza chiaro.
Anche a me. Quindi Bentancur sulla carta. Sì.
Per esclusione non rimane molto,
non rimane nessun altro.
Jacopo,
ciao Jacopo,
grazie come sempre,
figurati, grazie
Jacopo
a voi, buona serata.
Juventus News 24, ciao. Ai nostri microfoni siamo giunti al termine di questo appuntamento,
ci vediamo
anzi
domani.
No, ci ho ripensato perché c'è una nota vocale, scusami,
proprio sul gol.
Luciano da California, ora voglio fare gli auguri di compleanno al nostro presidente.
Bravo.
E lo ringrazio per tutti i successi che ci ha dato negli ultimi anni. E al nostro presidente vorrei chiedere solo una cosa: non mi interessa di vincere più scudetti, ma voglio solo che lui difenda l'onore della mia Juventus, perché per me questo è il più importante, perché la stampa italiana ci sta massacrando e io, vivendo all'estero, ci sono gli altri persone della nazionalità che mi prendono in giro, mi dicono la Juve ruba. No, perciò per me è molto importante che
riportiamo Agnelli il messaggio,
pulisca il nome della Juve, tenga alto il nome della Juve, grazie.
E noi portiamo alto ovviamente nel finale di trasmissione il nome di Andrea Agnelli, viste anche le sue 46
auguri,
primavere.
Auguri
al presidente Andrea Agnelli. Ora la Juve del lunedì con Antonio Paolino e Luigi Schiffo, rimanete con noi, a domani.
terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.